perché?
Perché no?
Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no,
no, no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io!
No tu no!
Vengo anch'io!
No tu no!
No, vengo anch'io!
No tu no!
Perché?
Perché no!
Eccole qua, perché no? Invece noi vogliamo che venite tutti. Questa è la trasmissione domenicale, vengo anch'io. Sono stati due giorni di festa della radio, allo strike, alla grande. Si è fatto il bilancio, diciamo, anche pure della sottoscrizione straordinaria, che oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno, però gli obiettivi che eravamo prefissati siamo andati vicini, ma non siamo riusciti a raggiungere i 30.000 euro. Pertanto noi non famo altro che sollecitare i compagni a continuare a sostenere la radio per poter continuare ad andare avanti a dare informazioni, controinformazioni, a tenere aperti questi microfoni, e in questa fase ne servono, diventano essenziali, perché poi è l'unica radio, almeno romana, libera, indipendente, dove ognuno ha il diritto, la possibilità di veicolare le proprie iniziative, le proprie cose. Questa è una fase delicata, quale diventa importante e necessario. Pertanto, oltre ad andare sul sito www.ondarossa.info, cliccare sulla voce 30 per 1000 e proseguire il crowdfunding, oppure fare una sottoscrizione dentro la voce sostieni, e lì ci sono modalità molto semplici per chi utilizza la tecnologia, non sono complicate, e per poter farci arrivare il vostro sostegno, col sostegno tradizionale anche il conto corrente postale, che è 61 80 40 01, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00 185 Roma. Noi non è che ci avemo qualcuno come Radio Radicale che ci fa una leggina per finanziarci, noi non abbiamo mai preteso, mai chiesto, ma noi famo sempre appello a chi ci ascolta, a chi fa la radio, a mettere mani in tasca, mette qualche soldarello, scollettiamo volta per volta, e da 42 anni noi andiamo avanti in questo modo, liberi nella mente, nell'etere e nel pensiero. Pertanto tutti quelli che vogliono possono dire la propria, tant'è vero, questa c'ha i microfoni sempre aperti attraverso il numero di telefono, che è lo 06 49 17 50. Chi vuole può contribuire alla discussione che andiamo a avviare questa domenica, può intervenire, certo. Oggi il tempo non è un tempo in cui ti fa stare a casa o davanti una radio, però magari quelli che stanno viaggiando per raggiungere qualche spiaggia o qualche laghetto intorno a Roma, laghetto, insomma, dai belli laghi c'è là a Roma, no? Che si va a passare un po' una giornata al fresco, può anche contribuire, noi cercheremo di fargli pure compagnia in mezzo al traffico. Oggi volevamo cominciare, poi lascio subito qui la parola a Chicco, partendo da una finestra di aggiornamento sugli avvenimenti venuti in Brasile, dove si è scoperto, noi compagni l'avevamo sempre saputo, l'avevamo sempre denunciato che era così, però adesso è intervenuta anche la magistratura, dove a Lula gli avevano tirato una trappola, l'hanno messo in galera, gli hanno impedito di potersi presentare. Sentiremo un compagno che già altre volte l'abbiamo sentito qui in radio, è venuto anche a trovarci, Osvaldo che ci spiegherà in che fase stiamo, cosa può avvenire e via dicendo. E poi apriremo un discorso sul discorso norma sicurezza, sicurezza bis, terza sicurezza. Sono 4-5 anni in assenza di conflitti reali, tutti i governi dal PD alla Lega che fanno decreti sicurezza, ordine e disciplina, mentre vediamo che il disordine nella pubblica amministrazione, nella gestione pubblica, dentro i magistrati, a tutte parti imperversa, però mandano, fanno decreti sicurezza che devono impedire ai lavoratori a lottare, devono impedire. Apriremo la discussione dopo. Adesso andiamo verso questo ragionamento sul Brasile, sentiamo questa intervista che è stata fatta per motivi di fuso orario questa notte con col compagno Osvaldo, un professore universitario brasiliano, insomma abbastanza attivo, e ci darà cosa, do la parola a Chicco, così che l'ha fatta lui l'intervista, la presenta meglio.
Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi finalmente abbiamo un tempo che ci permette di andare al mare, quindi noi siamo qui inchiodati in radio, ma insomma diciamo allieteremo il traffico del raccordo anulare e delle consolari che portano verso mete molto più adatte a questo tipo di clima. Comunque, al di là di appunto di questo tipo di battute, come diceva Ettore un secondo fa, abbiamo predisposto questo intervento che durerà più o meno una 15-20 minuti sul Brasile, perché come abbiamo detto tante volte, anche quando parliamo di paesi che sono apparentemente lontani dal punto di vista sia geografico che culturale, anche se questo non è esattamente il caso del Brasile, dobbiamo tenere sempre in mente che nell'attuale interconnessione mondiale, quella viene chiamata globalizzazione in maniera
sembra
molto vulgare,
ma noi balliamo tutti con i brasiliani,
mica solo pure, non solo quello, diciamo, i legami che abbiamo col Brasile sono culturalmente e storicamente molto molto profondi. E beh, comunque quello che avviene dal punto di vista politico ed economico in territori appunto almeno geograficamente lontani di fatto ha un impatto quasi immediato su tutta quella che è la strutturazione del capitale mondiale, e quindi anche degli effetti sulla politica, cioè sulla sovrastruttura che appunto riproduce in qualche maniera la struttura dei rapporti di forza tra i diversi agenti del capitalismo. Abbiamo tante altre volte parlato del Brasile, avendo proprio qui di persona Osvaldo quando è venuto a trovarci in Italia, e anche con altri compagni della redazione della radio abbiamo parlato spesso di ciò che avveniva tra Brasile e Venezuela, che sono diventati fronti in paesi diciamo più caldi da questo punto di vista, senza poi dimenticarci tutti gli altri paesi dell'area che comunque vivono un momento molto complicato, in primis l'Argentina che sta in una crisi spaventosa ormai da diversi trimestri e rischia appunto di creare una delle crisi più pesanti della storia di tutto quanto il subcontinente, ma questo è un discorso che accenderemo solamente in parte con Osvaldo. Perché oggi parliamo di questo? Lo diceva prima Ettore, lo ribadiamo, perché recentemente sono state pubblicate da alcuni quotidiani, il più conosciuto in realtà non è un quotidiano ma un giornale che se non sbaglio esce esclusivamente online, The Intercept, alcuni messaggi mandati da Sergio Moro, che sarebbe il giudice un po' simbolico di tutta l'operazione Mani Pulite, quella che viene chiamata in Brasile Lava Jato, e rappresenta un po' quello che era Antonio Di Pietro per Mani Pulite. E sostanzialmente in questa intercettazione viene confermata la linea che molti compagni tra cui noi abbiamo sempre sostenuto, che quella di Lula era una carcerazione di natura politica che non aveva molto di giudiziario, sempre rimanendo, questo va ribadito, un giudizio politico su quello che ha fatto Lula che è di un'altra natura, nel senso che ammettere il fatto che ci sia stato un sopruso da parte di alcune forze più vicine alla destra, all'attuale presidente Bolsonaro, appunto alla borghesia più reazionaria contro Lula, non vuol dire che Lula è stato il sol dell'avvenire nei governi in cui appunto ha portato avanti le sue politiche. Questa è una precisazione che va detto, cioè schierarsi in questo momento per la scarcerazione di Lula
qualche non... problema l'ha creato anche Lula,
non pochi, ecco, aggiungerei
assieme
Dilma Rousseff, sì, ma infatti è quello che secondo me
noi abbiamo un assorbimento di quelle politiche, però non è, è chiaro che non sono le politiche,
assolutamente sì,
di Bolsonaro e di Trump
la soluzione, esattamente, cioè il punto è noi in questa maniera cerchiamo di far emergere
la stessa cosa vale per Venezuela,
assolutamente,
gli diamo tutte le critiche che fa, ma non è che
esattamente
l'arrivo
di Guaidó
sarebbero più liberi, no? No, c'ha i limiti, vanno modificate, vanno cambiate, però
cioè, rimaniamo molto critici, ma perché è giusto che noi lo sappiamo su alcuni provvedimenti insomma presi dai governi di entrambi, sia quelli di Lula che quelli successivi di Dilma Rousseff, quindi in generale del Partito dei Lavoratori. Detto ciò, però, è molto significativo dal punto di vista politico e della stabilità del subcontinente latinoamericano che ciò che è avvenuto di fatto segue una linea che è stata inaugurata precedentemente con quel golpe, no, che aveva destituito Dilma Rousseff con l'impeachment, e che va avanti evidentemente secondo una linea che è ben prestabilita e che, ricordiamo, il Brasile, perché non tutti lo conoscono precisamente proprio per la distanza che ci separa, è un paese, è un gigante, viene definito così, in America Latina, una grandezza, diciamo, di superficie simile a quella degli Stati Uniti, è il paese più grande di tutto quanto, secondo alcuni, tutto il continente americano, perché la parte, diciamo, continentale è superiore rispetto a quella continentale degli Stati Uniti di America, ha circa 300 milioni di abitanti, un po' meno, diciamo, però stiamo parlando di un livello spaventosamente grande, un tasso di povertà elevato, ci sono circa 25 milioni di persone che vivono sotto la soglia della povertà, e rappresenta ancora oggi una delle economie più forti, nonostante tutto ciò, essendo più o meno all'interno del club dei 10 paesi con un PIL più alto del mondo. Dunque, tutto ciò che avviene lì condiziona in maniera molto pesante tutti quanti i paesi, non solo limitrofi, anzi soprattutto limitrofi per ovvie ragioni, e su questo Osvaldo farà un passaggio alla fine, ma anche di tutto quanto il mondo, come già detto. Presento al volo Osvaldo, è professore di storia e di economia alla USP, Università di San Paolo, come lui ci ha detto quando è venuto qua, è una delle università più importanti di tutto quanto il continente americano, quindi non solo brasiliano e latinoamericano. Però nonostante questo, l'arrivo di Bolsonaro ha visto il suo dipartimento essere preso di mira, proprio perché un dipartimento di filosofia, evidentemente questo tipo di soggetti molto legati alla destra più reazionaria vedono nelle università e dunque nella cultura un obiettivo fondamentale da demolire per portare avanti i loro progetti di reazione. Trump, Salvini eccetera non fanno cose molto diverse, per cui sta vivendo in prima persona tutto ciò che si sta verificando in questo primo semestre del governo Bolsonaro. Ci parlerà anche di quello, il suo è un punto di vista che noi reputiamo sempre importante. Scusate per la qualità della registrazione, ma ovviamente è avvenuta con molte difficoltà di sabato pomeriggio, proprio mentre c'era la festa allo strike, motivo per cui non sono riuscito a essere presente, che abbiamo avuto dei ritardi col fuso orario, abbiamo cominciato molto tardi, il montaggio è venuto molto tardi. Spero che comunque l'audio sia sufficientemente valido per poter permettere alle ascoltatrici e agli ascoltatori di farsi un'idea e soprattutto di intervenire. Non so se Ettore prima ve l'ha detto, lo ribadisco, il numero di telefono che non è mai cambiato, però magari ci sono nuove ascoltatrici e ascoltatori che non se lo ricordano, 06 49 17 50. Allora mandiamo subito la registrazione e dopodiché apriamo il dibattito, noi continueremo a parlarne, avremo tra poco anche Giuseppe Di Marco che verrà direttamente qui nei nostri studi per parlare dell'altro tema che è il decreto sicurezza. Però alla fine della registrazione direi che uno spazio di discussione per le ascoltatrici e gli ascoltatori che vogliono parlarne o saperne di più è assolutamente aperto.
Allora, come abbiamo detto, abbiamo in linea con noi Osvaldo Coggiola, compagno argentino, professore di storia all'Università di San Paolo del Brasile. Buongiorno Osvaldo.
Buongiorno.
Allora, tu tante volte sei intervenuto anche qui direttamente ai microfoni della radio raccontandoci un po' quali erano le evoluzioni politiche, economiche e sociali del subcontinente latinoamericano, facendo un focus specifico sulla questione brasiliana, perché tu sono ormai diversi decenni che vivi, lavori e fai attività politica e sindacale lì in Brasile, e noi ti stiamo in questo momento importunando, e come ho detto questa comunque è una registrazione, quindi abbiamo pensato di non romperti le scatole durante la notte, che corrisponde più o meno all'orario mattutino in Italia quando va in onda Vengo Anch'io. Vogliamo sapere da te la questione Lula, noi abbiamo avuto delle notizie molto frammentate, ecco, su quello che sta succedendo, però un po' quel disegno di cui anche tu ci avevi parlato, voluto da alcune sfere della borghesia, molto prossima al governo attuale nel mettere dentro Lula, l'ex presidente del Partito dei Lavoratori, che insomma è stato molto importante nella storia recente del Brasile, di fatto sta raggiungendo appunto tutta questa narrazione una tappa abbastanza importante. La prima domanda che vorrei farti, e vorrei sapere da te, a beneficio delle ascoltatrici e degli ascoltatori, che cosa è emerso da queste intercettazioni e come è che sta funzionando tutta quanto la storia?
La cosa più importante che è emerso è che il fiscale, come si dice, il promotore dello Stato, da un lato, il giudice, cioè la parte che non dovrebbe essere compromessa con nessuna delle parti, il giudice, hanno lavorato insieme per far condannare Lula. Questo è più o meno chiaro. Dunque, ci sarebbe la possibilità di revisare tutto il processo e in questo caso ci sarebbe la possibilità di una rivelazione a più o meno un periodo non troppo lungo dello stesso Lula. La liberazione di Lula cambierebbe assolutamente tutta la situazione politica del Brasile, perché questo significherebbe che lui diventerebbe un soggetto politico con tutti i diritti, anche quelli di essere candidato, allora il che non è stato possibile nelle ultime elezioni. Che cosa cambia in termini politici? Cambia tutto più o meno, soprattutto perché l'ondata Bolsonaro dalla fine del 2018 non direi che è esaurita, assolutamente no, ma sta mostrando sintomi di crisi molto evidenti. Allora ci sarebbe un intreccio tra questa rivelazione di Lula e la crisi del governo Bolsonaro, che è questo che sarebbe la cosa fondamentale, con diverse possibilità. La seconda cosa è che prima che questo venisse saputo, il giornale El País, che è un giornale spagnolo che più o meno identificato con l'Unione Europea, ha fatto una lunga intervista con Lula in prigione, e questa intervista è stata riprodotta anche dai giornali brasiliani. In questa lunga intervista ha detto un sacco di cose, ma ha detto soprattutto: questo è un governo di pazzi, cioè inaccettabile, il governo Bolsonaro. E la cosa la più significativa, ci deve essere un'autocritica generale. Autocritica generale non vuol dire un'autocritica di Bolsonaro, ma un'autocritica di tutti quanti che non stanno con Bolsonaro, il che comprende i partiti che hanno messo Lula fuori dal governo e i partiti, diciamo, che sono stati dietro la cosa di metterlo in prigione. Cioè un grande accordo nazionale tra tutti quelli che sono contro Bolsonaro, una cosa del genere. Cioè Lula chiaramente si offre come una alternativa politica, come la principale alternativa politica all'eventuale impeachment o caduta o qualsiasi cosa che accadrà con il governo Bolsonaro.
Allora, queste le dirette fondamentali. Allora Osvaldo, è molto interessante. Sì, sì, ti sento, tu mi senti? Noi ti sentiamo perfettamente. Allora, no, la cosa ovviamente assume una connotazione molto importante, perché indipendentemente dal fatto in sé, insomma, mi pare di aver capito che sono delle intercettazioni che hanno messo, hanno fatto evidenziare come effettivamente quello che abbiamo detto tante volte, cioè l'ipotesi di un golpe ai danni non solo di Dilma Rousseff, ma di tutto quello che era l'establishment del Partito dei Lavoratori, adesso abbia delle prove consistenti che provengono appunto da queste intercettazioni pubblicate da alcuni giornali europei e brasiliani ovviamente. Però la cosa più importante è quella che secondo me stai dicendo tu. Mi pare di capire che l'ondata Bolsonaro, che tu hai definito tale, che giustamente e purtroppo non è ancora finita, comunque se dapprima già mostrava, quando ci siamo sentiti in radio, delle contraddizioni potenziali, ora sembra che queste contraddizioni stiano esplodendo, perché seguendo un po' quello che tu mi hai detto, mi pare di capire che sia la borghesia che in qualche maniera abbia detto a coloro che si erano opposti a Bolsonaro: attenzione, che costui probabilmente non è il soggetto più adatto per riuscire a difendere i nostri interessi di classe. È una lettura secondo te valida di quello che sta accadendo, oppure è un po' troppo spinta in avanti?
No, c'è questo protagonista che è la borghesia brasiliana, molto indebolita dopo gli eventi degli ultimi anni, in particolare tutti i settori che erano i più forti, che avevano i contratti delle opere pubbliche, della costruzione, diciamo, tutti questi che sono andati in galera, Odebrecht, che sono grandi multinazionali brasiliani. Ma dall'altro lato, questo è più importante, c'è dietro tutto questo scenario una lite tra gli Stati Uniti, la Cina e l'Europa, l'Unione Europea, che giocano evidentemente tutto un ruolo nella politica brasiliana. evidentemente che, perché le intercettazioni che hanno rivelato tutto questo stiamo parlando sono state intercettazioni illegali. Dunque la possibilità, l'obiettivo primo del fronte all'interno è che il ministro Sergio Moro, che è lo stesso giudice che ha condannato Lula.
Scusami Osvaldo, abbiamo avuto un momento in cui la comunicazione non si è sentita. Parlavi di Sergio Moro, giusto?
Sergio Moro, l'obiettivo primo è far cadere Sergio Moro. Mm-hmm. Se cade Sergio Moro, per causa di questa intercettazione, il governo Bolsonaro sarebbe molto indebolito. Le intercettazioni sono state evidentemente illegali, questo è assolutamente sicuro. Allora c'è una possibilità che non vengano accettate come prove, sia a livello della giustizia, sia semplicemente a livello politico. Dall'altro lato, le intercettazioni che hanno prodotto in grande parte la caduta di Dilma Rousseff sono state anche illegali e sono state promosse dal Departamento di Giustizia degli Stati Uniti, cioè sono state promosse quando, nel tempo in cui Obama ha ordinato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche di Dilma Rousseff e Angela Merkel, eccetera eccetera eccetera, che ha fatto uno scandalo internazionale. Dunque c'è questa questione. Trump evidentemente sta a Roma.
Osvaldo,
quanto tempo non...
okay, no, c'è stato un momento che era saltata la comunicazione, puoi proseguire, vai.
Trump evidentemente si trova dietro Bolsonaro, ma non è una cosa assolutamente incondizionale. Lo sai che gli Stati Uniti sono capaci di cambiare la carta da giocare in 24 ore.
Certo, senza dubbio.
L'Unione Europea ha favorito, ha ridato attraverso il paese una voce nazionale e anche internazionale a Lula, e i cinesi sono dietro tutto questo, si muovono un po' in tutta questa questione, perché Bolsonaro ha avuto una politica molto ostile in relazione con la Cina, ma il suo vicepresidente, che è un generale e non un capitano come lui, è andato in Cina per, come si dice, riaffermare
c'è stato un momento in cui non c'era la comunicazione, abbiamo ristabilito il collegamento. Osvaldo, ci parlavi del ruolo della Cina, vai avanti.
Il ruolo è stato che il vicepresidente Mourão, che è un generale, è andato in Cina e ha fatto, un po' contro l'orientazione generale del governo, un accordo commerciale con la Cina, e soprattutto sulla questione informatica, in cui il Brasile appare come aliato della Cina contro gli Stati Uniti sulla questione della 5G, la tecnologia dell'internet.
Quella, diciamo, allora, che noi conosciamo come l'affare Huawei, no? In Europa si è parlato molto
l'affare
di
l'affare Huawei, esattamente. Cioè nell'affare Huawei il Brasile, non totalmente, ma sembra più inclinato, più adatto alle posizioni cinesi che a quelli degli Stati Uniti, tranne il suo vicepresidente, non il suo presidente. Perché il vicepresidente ha il suo gioco, cioè c'è una frattura nel governo, il governo più o meno frantumato. Allora c'è tutta una crisi in cui si devono vedere gli aspetti nazionali, che sono quelli che io più o meno ho esposto. C'è la competizione tra il vicepresidente e il presidente da un lato, e la competizione tra il presidente e il Parlamento, che ha approvato più o meno una riforma del sistema pensionistico che non è quella che il presidente voleva. È un po' diversa da quella che il presidente voleva, che era molto violenta, molto neoliberale. Hanno preservato qualcosa del sistema pensionistico, non entro nei dettagli, del sistema pensionistico che esiste finora. Dunque c'è tutta questa crisi, ma dietro questa crisi a livello nazionale si trovano i grandi interessi degli Stati Uniti, della Cina e dell'Unione Europea, che ognuno di questi tre blocchi cerca di avere il suo gioco all'interno di questa crisi. Evidentemente tutti all'interno dei fattori esistenti, dei fattori politici esistenti, e la novità è stato che l'Unione Europea ha fatto sapere, più o meno in maniera ufficiosa, non ufficiale, che sarebbe disposta anche a giocare la carta Lula se i suoi interessi venissero assolutamente messi in secondo piano.
Quindi diciamo che ancora una volta le politiche, diciamo l'andamento politico del Brasile rimane fortemente condizionato sicuramente da una questione di classe, quindi borghesia interna versus diciamo ovviamente proletariato o sottoproletariato, e d'altra parte però l'ingerenza imperialistica, quindi il conflitto interno alla classe, determina dei risultati abbastanza importanti. Mi sembrerebbe di dire che Lula nuovamente appare come la pedina della borghesia più affidabile, sicuramente più affidabile sia di Dilma Rousseff, che ormai mi sembra abbastanza esclusa dal gioco politico brasiliano, ma anche di Bolsonaro, che come dicevi tu, dal punto di vista politico forse, per quanto ripeto l'ondata Bolsonaro sia ancora in piedi, comunque appare essere indebolito. Facevi prima un passaggio sulla riforma pensionistica, insomma mi sembra significativo il fatto che il Parlamento abbia comunque un po' ammorbidito la posizione iniziale del Presidente, e d'altra parte so anche che a breve, mi pare che è il 24 giugno, correggimi se sbaglio, sono previste una quantità di manifestazioni oceaniche, previste come oceaniche all'interno di tutto quanto il Paese.
Sì, mi senti?
Sì, adesso sì, perfettamente, vai.
Ieri il grande sciopero nazionale contro la riforma del sistema pensionistico. Ci sono state grandi mobilitazioni in diversi stati brasiliani. Si deve dire che anche se queste manifestazioni sono state molto grandi e non hanno raggiunto il livello delle mobilitazioni contro i tagli fatti sulle pensioni, il 11 maggio e il 30 maggio. In questo momento abbiamo nel Brasile un paese molto mobilizzato, il che è sorprendente per tutti quelli che si aspettavano un governo fascista e un retrocesso assoluto del movimento popolare. Ma il problema è stato che ci deve avere un'uscita politica, perché stiamo facendo più o meno ogni 15 giorni una giornata nazionale di mobilitazione o un sciopero nazionale, e non si può fare questo, non si può fare nel senso che è un ritmo o c'è un'uscita politica o questo si esaurisce.
Certo.
Allora, e questa è la situazione in cui ci troviamo. Ieri c'è stata una grande mobilitazione, ma è stato notabile che questa mobilitazione non sia stata così grande come quelle precedenti, anche se quelli che l'hanno convocato sono tutti sindacati, che sono 10 centrali sindacali, 10 sindacati nel Brasile, diversamente da quelle in cui i protagonisti fondamentali sono stati studenti, che sono le giornate precedenti, che sono state mobilitazioni più grandi, non molto più grandi, ma più grandi. Allora questa è la situazione a livello del movimento popolare, e c'è evidentemente un grande dibattito politico dove il movimento popolare, mi senti?
Sì, sì, perfettamente, vai avanti.
Il movimento popolare deve avere una orientazione politica indipendente da tutti questi fattori che giocano a livello del potere, o si deve essere un movimento assolutamente diciamo organizzato dietro la rivendicazione della libertà per Lula e il ritorno di Lula al governo. E questo è il grande dibattito nel movimento popolare.
Senti, ti faccio un'ultima due domande prima di salutarti. Allora, la prima, se c'è, molto breve, molto semplice, magari una risposta, è una domanda anche banale. Se c'è la possibilità che dopo appunto questo, di un'eventuale liberazione di Lula, possano essere messe in discussione, possa essere messa in discussione la validità delle elezioni che ha portato appunto Bolsonaro al potere. Non so se ci sono i limiti, perché insomma nel momento in cui venisse scarcerato Lula, perché evidentemente è stato messo in galera in maniera illegittima, insomma uno viene pure il dubbio della possibilità che le elezioni di Bolsonaro possano essere invalidate per le stesse ragioni, insomma, perché insomma, è una cosa abbastanza riconosciuta che qualora Lula avesse avuto la possibilità di concorrere sarebbe stato un valido concorrente di Bolsonaro, non diciamo che avrebbe vinto, ma insomma aveva molte possibilità. E la seconda domanda che voglio farti, invece mi rispondi a tutte e due insieme, è l'effetto della crisi argentina si sta cominciando a sentire a livello brasiliano, in termini economici, in termini sociali, anche collegato al fatto che comunque è passato un semestre dall'elezione di questo personaggio così strano e molto prossimo a essere un bonapartista, se non proprio un fascista, come Jair Bolsonaro.
Da un lato, la prima domanda si riferisce alla possibilità di un impeachment di Bolsonaro.
Esattamente, sì.
Se ne parla un po', ma nessuno l'ha posto come possibilità, nessuno, come è stato posta per esempio, come è stato posto qualche anno fa l'impeachment di Dilma Rousseff.
Certo.
Perché con queste rivelazioni, queste prove di Intercept vengono accettate come prove valide, non soltanto la prigione di Lula, ma anche l'impeachment di Dilma Rousseff potrebbe essere messo in causa, cioè aprirebbe una grande crisi politica, perché evidentemente non si può ritornare la storia fino al 2016, quando Dilma era ancora al governo, evidentemente. Certo. Si deve essere un'uscita di qualsiasi maniera. Finora è la questione di Sergio Moro nel governo chi è messa in questione, non finora nessuno ha messo in questione che Bolsonaro continui a essere il presidente. Si può porre la questione dell'impeachment in un futuro se la questione diventa più, diventa più grossa, cioè, e questo dipende soprattutto non tanto di fattori giuridici, ma di fattori economici, sociali e politici, cioè la possibilità di Bolsonaro di controllare tutto quello che accade, e soprattutto la riforma del sistema pensionistico, che è un obiettivo comune a tutti quanti, diciamo tutti si litigano, tutto il settore della borghesia, dell'imperialismo straniero, ma tutti sono d'accordo su un punto: la riforma nel senso del privato del sistema pensionistico. Questa è la risposta alla prima domanda. La seconda sull'Argentina. Sull'Argentina se ne parla poco in Brasile, è un paese molto che se ne parla un po'. Perché quali sarebbero gli effetti? Gli effetti sono che la crisi argentina è molto forte, e ci sono effetti a due livelli. Il primo è l'effetto commerciale, il Mercosur, cioè una crisi argentina questionerebbe il Mercosur, che è uno dei grandi, non è il principale, perché il principale è la Cina, come si dice,
partner commerciale
del sì. Brasile. Nel Brasile, da un lato questo. Dall'altro lato, la possibilità del non pagamento del debito e di una crisi totale del governo argentino, del ritorno di Cristina Kirchner al potere, è una possibilità che va contro tutto quello che il governo Bolsonaro veniva a fare a livello latinoamericano, direbbe, ma soprattutto sudamericano. Bolsonaro è andato in Argentina, una cosa abbastanza insolita, e ha partecipato direttamente nel processo elettorale che si terrà ad agosto e ottobre in Argentina, e dove i risultati sono molto poco chiari, perché Cristina Kirchner è stata lanciata candidata, ma la vicepresidenza, non la presidenza, si chiama la formula dei tre F, perché Alberto Fernandez, Cristina Fernandez de Kirchner e Papa Francesco, né? Le chiamano le tre F, l'alternativa tre F, Fernandez, Francesco, né? Allora interviene il Papa in questa elezione in favore di Cristina, e interviene Bolsonaro in favore di Macri, del governo neoliberale al potere, ed è andato a Buenos Aires per fare praticamente nulla, solo dichiarare a tutti quanti, cioè in maniera pubblica a Buenos Aires, che il ritorno di Cristina Kirchner al potere sarebbe una disgrazia per tutto per il Brasile e per tutta l'America Latina. Cioè ha messo tutto il peso politico, ma che è un po' ridotto, nel senso della vittoria dei candidati di Mauricio Macri, l'attuale presidente al potere. Allora l'intrecciamento tra la crisi brasiliana e la crisi argentina è molto forte, ma la verità è che non se ne parla troppo in Brasile in questo momento.
Benissimo.
Ma l'Argentina evidentemente i periodi sono abbastanza corti, perché in agosto avremo le elezioni primarie, in ottobre le elezioni generali, e questo verrà deciso.
Benissimo. Benissimo Osvaldo, io ti ringrazio tanto, ti ringraziamo tutti, ovviamente quelli della redazione che qui non sono con me, ma saranno sicuramente molto felici del tuo intervento, così come le ascoltatrici e gli ascoltatori, e noi ci aggiorniamo per le prossime puntate, quando ti chiederemo nuovamente la disponibilità di raccontarci ciò che avviene in quelle terre che non sono poi così lontane come vogliono farci credere. Un abbraccio e buon lavoro.
La gente oggi anda falando di là e olhando pro chão, viu você che inventou esse estado. Inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar. Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Tagliamo questo splendido pezzo di Chico Buarchi, che fu fatto, esattamente scritto e prodotto durante la parte finale della dittatura, e scappò, non è mai stato chiaro perché, alla scure della censura, e dice appunto: nonostante te, nonostante voi, ovviamente riferendosi al governo militare, ci sarà un nuovo giorno tra qualche tempo. E speriamo appunto che ciò avverrà anche nel Brasile attuale e non rimanga semplicemente una questione di natura storica. Abbiamo detto tante volte che la questione dell'inasprimento, dell'imbarbarimento, della tendenza bonapartista generale, di un dispotismo incrementale si sta verificando in tutto il mondo, quindi ciò che avviene in Brasile non è molto dissimile da ciò che sta avvenendo in altre parti. Trump in primis, Orban, ma l'elenco è talmente lungo. E non possiamo ignorare ciò che avviene qui dentro casa nostra, quella che viene chiamata casa nostra, ma per il nostro modo di pensare è tutto il mondo la nostra casa, no? In quanto proletaria, in quanto classe diffusa su tutto il globo. In questo angolo di nostra patria, che è il mondo intero, come soleva anche dire una canzone molto nota. E come dicevo prima, ci ha raggiunto Peppe Di Marco nei nostri studi. Siamo sempre molto molto contenti di avere tra noi compagni che ci aiutano telefonicamente, quindi a maggior ragione invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a telefonarci per far sì che questa che si produce qui dentro divenga un'assemblea che coinvolge non solo chi sta qui ai microfoni ma anche chi sta al di fuori. E cominciamo dalla questione del decreto sicurezza bis, cosiddetto. E lascio la parola ad Ettore, che aveva delle questioni da porre a Peppe, e poi cominciamo la discussione.
E questione da porre pure noi, speriamo in un altro giorno, e sicuramente un altro giorno ci sarà. Io più che bonapartisti, questi sono cesaristi più che altro, ancora si sentono imperatori di più di quanto era Napoleone. A Peppe Di Marco gli faccio una cosa che a me mi frulla da parecchio tempo, una domanda. La domanda è questa: ormai da tempo i governi che si susseguono, che siano presieduti dal PD, quelli che dicono a sinistra, quelli del PD, definiamolo quell'altra parte, non hanno niente di legame qua a sinistra con i problemi sociali, e questi reazionari 5 Stelle e Lega hanno questa urgenza di rinnovare in continuazione decreti definiti sicurezza, per l'ordine e la sicurezza, mettendo tutta una serie di vincoli che per impedire il conflitto, in una fase in cui il conflitto in Italia è bassissimo, quando si manifesta è piagnisdeo, si manifesta con gli operai che piangono per lo stipendio, la fabbrica gli aiuta, ma non c'è un conflitto sociale di classe vero in cui può giustificare tutte queste decretazioni d'urgenza. Cioè, per quale motivo ci puoi aiutare a capire questi cosa pensano? Perché ci avranno un senso, forse non ci arriviamo noi, ma noi cerchiamo di snodare questo dilemma. È un fatto mio personale, però penso che fa opinione pure di molti altri che ci ascoltano, insomma, ecco.
Sì, allora intanto
avvicina dal microfono, perché sennò noi
intanto buongiorno a tutti e a tutte. Dunque, la risposta alla questione che tu ponevi, Ettore, l'ha data l'altro giorno in televisione una esponente della Lega, alla quale è stata fatta proprio questa domanda. C'è stato detto: ma c'era bisogno di un decreto bis? La risposta è stata molto interessante per il problema che ponevi, e cioè la esponente della Lega ha detto beh, perché si erano aperte delle criticità, delle falle sulla questione Sea Watch e perché bisognava mettere meglio a punto la questione delle manifestazioni per gli scontri che erano successi quest'inverno. Questa cosa è molto interessante, per quale motivo? Se noi continuiamo ad usare quelle parole giustissime, per carità, repressione, fascismo, fascismo, va buono come parole d'ordine di agitazione. Se però vogliamo comprendere il senso più profondo di questa questione, la dobbiamo porre veramente a livello del conflitto sociale, su cui però io la metterei in verità in questi termini. Non c'è certamente un conflitto di classe dal punto di vista di un proletariato cosciente e organizzato, c'è una molteplicità di conflitti dispersi, ma ci sono, il problema è che non trovano il punto di unità. Ma c'è un punto però che è estremamente importante dal nostro punto di vista, e cioè che adesso, anche se non ci troviamo dinanzi a una classe proletaria organizzata e come è stato nel Novecento anche territorialmente identificabile, quasi come un fuori del capitalismo, ci troviamo però dinanzi a una fase del capitalismo in cui il capitale va sempre più in contraddizione con se stesso, cioè c'è un movimento interno di contraddizione del capitale con se stesso che quindi spinge a determinati comportamenti. Infatti non a caso Francesco poneva il problema, guardiamolo su scala planetaria. Qual è il punto? È una fase dell'accumulazione capitalistica in cui c'è una ancora più marcata centralizzazione dei capitali, sistema creditizio, c'è tutto quello che il vecchio Marx chiamava comunismo del capitale. E al tempo stesso, con il progredire dell'accumulazione capitalistica, il capitale ha sempre più bisogno di una popolazione, di governare la popolazione in maniera flessibile, la famosa legge della sovrappopolazione, insomma, chiaramente, che assumendo scala planetaria, qual è il senso per il capitalismo di creare una sovrappopolazione? Non la sto pigliando, non sto eludendo, la sto pigliando al punto a cui deve essere presa la questione importante che Ettore poneva. Qual è il senso della creazione capitalistica di una sovrappopolazione relativa? È quella di rendere indipendente il movimento della popolazione da leggi naturali, cioè quella di avere flessibilità sul movimento della popolazione, perché ha bisogno di una forza lavoro sempre più flessibile, la quale sia disponibile a essere immessa nel processo produttivo ed espulsa a seconda le esigenze mutevoli dell'accumulazione. Quindi ha bisogno di una forma flessibile. Ma entra in contraddizione questa sua tendenza alla flessibilizzazione della forza lavoro, entra però in contraddizione con tutti quanti i vincoli statali, eccetera, che però sono lo stesso essenziali al modo di produzione capitalistico, perché è un modo di produzione antagonistico. Allora, che
quindi ti interrompo un attimo, Peppe, poi ricominci con il ragionamento.
È importante che arrivi a tirare la conseguenza di questo passaggio.
Solo una piccola domanda, quindi tu stai praticamente dicendo che la forma sta cambiando in qualche maniera, cioè il capitale sta andando verso una forma di socializzazione maggiore e lo status delle sovrastrutture, se parliamo di istituzioni, rimangono invece ancorate a una struttura legata al passato.
Esattamente.
Ho fatto giusto per farti riprendere fiato e poi riprocedere verso le conclusioni.
E allora dov'è il problema? È che tutto l'impianto del costituzionalismo classico, quello che ha il suo modello nella Rivoluzione francese, ma dove il capitale teneva di fronte i poteri feudali, insomma, e si alleava con il borghesia e proletariato, che come diceva Marx e Engels nel manifesto, combatteva contro i nemici dei loro nemici. Adesso invece che c'è direttamente la contraddizione tra capitale e lavoro, anche se appare occultata, ma è ancora più acuta, allora è chiaro che il dispositivo costituzionale, sia pure formalmente tenuto in piedi, perché quella è la forma classica dell'universalismo borghese, oltre non ci vai, ma ha bisogno di imparare, dico, mi sembra un paradosso, la lezione della Comune di Parigi e la lezione dei bolscevichi quando termina la guerra e quando comincia l'economia, e cioè il decreto. Perché? Attraverso questa fusione di legislazione e decretazione, che cos'era la Comune di Parigi? Marx diceva un organo di lavoro legislativo ed esecutivo al tempo stesso. Ora, nella società socialista è chiarissimo: scompare lo Stato, si estingue lo Stato, si estingue il carattere politico del pubblico potere, e quindi il decreto è la funzione di un organo di lavoro, non è più dispotismo, non finisce la funzione di direzione, perché ogni lavoro combinato su larga scala, lo diceva pure Marx, ha bisogno di funzioni di direzione, chiaramente, ma questa non ha il carattere dispotico antagonistico della forma capitalistica. Perché? Semplicemente perché le mansioni sono flessibili. Io un'ora dirigo gli affari della società, un'altra ora faccio il carrettiere. Questo è il punto. Cioè, allora, torno subito al nodo del problema. Il decreto sarà questa forma flessibile, dove il decreto non ha più il carattere repressivo, al contrario. Allora è come se il capitale adesso arrivasse a un punto di crisi che annuncia, volenti o nolente, la necessità di una transizione, e dovendo gestire un movimento, un'accumulazione che richiede forza lavoro flessibile, disponibile, dovendo gestire una contraddizione mortale, perché la contraddizione tra il suo universalismo teorico e gli ostacoli che va a incontrare, qual è l'ostacolo? Il fatto che, vivendo di sfruttamento del lavoro e vivendo di sfruttamento della natura e dell'ambiente, urta contro la legge per cui la giornata lavorativa non può essere uguale a 24 ore, e che la terra la devi fare riposare, la devi tenere a magese. E che il nesso tra forza lavoro e ambiente, no? Diceva Marx, se il capitale distrugge le due fonti della ricchezza insieme, il lavoratore e la terra, allora il problema è che ti trovi in questa contraddizione, e bisogno di questo movimento flessibile che esibisce tutta la contraddizione capitalistica, cioè repressione e al tempo stesso flessibilità. Allora questa unione, questo è il primo dato. Poi mi fermo un attimo, se vuoi, però avrei dopo una cosa, poi da un corollario rispetto a questo, che pure ritengo importante, se è possibile dopo dirlo. Però il primo punto da mettere adesso a dibattito è questo innesto di decretazione e legislazione della senatrice leghista. C'erano delle criticità. Con Francesco, io lavoravo all'università, Francesco lavora all'università, la parola più diffusa è le criticità. Cioè, andiamo a vedere è come se stessimo facendo un meccanismo di autovalutazione.
Permettimi di dire, si parla sempre di criticità, ma sempre meno di critica.
Esatto, non a caso, perché esattamente ci troviamo dinanzi, quasi la riduzione che occulta il conflitto dei problemi che sono ancora politici, perché siamo nella fase più antagonista del capitale, a problemi tecnici. Questo mi sembra il punto. Non so se questo primo punto lo possiamo acquisire.
L'acquisiamo perfettamente, è una logica e una risposta alla mia domanda, diciamo. Però io vorrei essere molto più diretto e più pratico. Nel frattempo, però, che fanno questa operazione, come ci mettiamo, dato che ci sono decine, centinaia, migliaia di lavoratori, di compagni che vengono repressi utilizzando questi decreti, con le multe, con i DASPO, con anche il carcere, reati penali, processi, in cui intimoriscono anche. Ieri assisteva un'assemblea che si parla di questi argomenti qua, è intervenuto un ragazzo dei studenti medi, al quale ha detto che hanno fatto un'occupazione, la DIGS è entrata, ha identificato e denunciato tutti i presenti che ha trovato dentro la scuola, dice, ma l'ha fatto con uno scopo preciso di intimorire il prossimo anno quei ragazzi, per la paura di pagarne le conseguenze, si intrattengono. Questi decreti servono anche a intimorire. Noi dobbiamo trovare pure la formula di uscire da queste cose.
E quando io la formula, non è che poi io ce l'ho, però ci sono esempi. Mi è capitato di vedere un servizio che hanno fatto in Inghilterra, questi ragazzi che si muovono per l'ambiente, che in Italia non ha preso tanto piede, le fanno uguale, però no, non come sta succedendo soprattutto nei paesi nordici, in cui si sono posti il problema ancora prima di scendere in piazza. Dice, per portare sto tema all'attenzione generale dell'opinione pubblica e dei poteri del governo, dice, noi dobbiamo fare delle cose che dovremmo avere la bellezza di almeno 1000 arresti per fare questa cosa. E sono sceso in piazza per 2 giorni di seguito facendo i blocchi stradali, che sono vietati come e vietano qui in Italia, che c'è l'obbligo dell'arresto se tu vuoi acquistare. Questi si sono fatti arrestare, c'è più di 1000 persone, tutti ragazzini di 13 anni, 14 anni, 15 anni, tutti ragazzini. Noi in Italia li chiamiamo bambini, perché finché non votano sono bambini. Si sono fatti arrestare per portare all'attenzione il problema. Allora, se questi fanno queste cose, per smontargliele bisogna pure trovare la formula di disobbedienza. Se una legge non è giusta, noi la violiamo. Se questi dicono che il blocco stradale è un reato ed è l'unica arma che rimane ai lavoratori o alla gente che per far sentire le proprie opinioni è quello, bisogna che lo pratichiamo in massa, assumendosi le conseguenze, senza piangersi addosso delle conseguenze, perché io penso che uno Stato, quando ci avrà da affrontare 10.000, 20.000 processi per violazione di una norma come il blocco stradale, se porrà il problema legislativo che questa cosa va sanata in qualche altro modo o va letta in un altro modo, cioè, perché bisogna smontare, se no il disegno che ci hanno in testa, bello tranquillamente, lo portano avanti e a massimo ci fanno piagne quando ci avevamo il problema, in televisione ci portano solo col modello pietistico. Io direi che un po' c'è da dare la risposta, non solo teorica, ma anche su questo settore pratico.
Ma allora, Ettore, intanto assolutamente, se noi diciamo che il capitale questo ha un punto più avanzato, non sto dicendo se ha un punto migliore o peggiore, anzi, dal punto di vista della repressione è ancora peggio, insomma, dei periodi precedenti. Ma perché? Perché il capitale è giunto a un punto di massima contraddizione, insomma, di massima contraddizione con se stesso, perché prima teneva l'antagonista in qualche modo fuori, adesso è in contraddizione con se stesso, e quindi la guerra civile di classe si acutizza ancora di più. Però qual è il problema? Questo è il punto. Questa può essere una possibile tattica, diciamo, di... ma è necessario fare questa analisi per capire però l'obiettivo complessivo su cui muoverci, perché se no non si passa all'unificazione di tante lotte, perché capisci, Ettore, il punto centrale è creare una unità che diventa esplicita, passare dalle 1000 lotte che ce ne sono e mai come ora, insomma, chiaramente. Verissimo. Ce ne sono, il punto importante è questo. Il problema non sono le lotte come tali, forse noi siamo contenti di dire solo la lotta paga, e magari, insomma, e lei ci insegna invece che la lotta da solo non paga, solo l'unità paga, e l'unità non è una cosa che costruisci dall'alto inventando i partiti, anche se non fossero elettorali. Va costruita a partire dalla chiarezza dell'obiettivo strategico. E qual è l'obiettivo strategico su questo tema? I compagni, non dovremmo dire come compagni la solita frase a cui tutti quanti ricorrono, questo è ovvio, perché questo non significa niente, perché quello che sto dicendo c'è la cosa ovvia, ma proprio perché è ovvia la cosa più importante. La parola d'ordine, che è la parola d'ordine chiave di questa fase, della libera circolazione di tutti gli esseri umani sul pianeta, al che voi mi rispondete, questo lo sappiamo, è un momento, lo sappiamo, però guai a pensare a quello davanti a cui Gramsci, per esempio, aveva molto da ridire, guardava come il fumo nell'occhio alle due fasi della rivoluzione. Cioè, questo domani, oggi, anche se bisognasse fare la più stupida alleanza tattica, la più, il comunista deve avere in mente, deve declinare questo obiettivo qua dentro. È una cosa difficile da capire, ma questo esercizio, cioè quello che i comunisti chiamano attualità della rivoluzione, che non significa le folle in piazza unite, il palazzo d'inverno preso, significa declinare il carattere contraddittorio del capitale, il fatto che il capitale non può risolvere la contraddizione. Mi posso spiegare allora su che cosa significa allora declinato così il sì, tema vabbè, davanti a cui qualsiasi compagno ti risponde ma questo è ovvio, lo so, Caggia fa oggi. Oggi risposta questo perché, e vorrei chiarirlo, cioè che può sembrare adesso un paradosso, ma voglio essere non solo provocatorio ma conseguente fino in fondo su questo, ed è il problema che ponevi tu, Ettore, il problema proprio del fare immediato, che è questa strategia. Perché? Perché noi vogliamo una società, combattiamo per una società in cui gli individui siano liberi di risiedere o di spostarsi secondo la loro volontà e non per costrizione. E perché? Perché anche il risiedere è un muoversi, perché sta su una materia in movimento. Noi, il comunista dice con Engels: dove c'è materia c'è movimento, dove c'è movimento c'è materia. Il movimento, anche quando sto fermo, perché? Perché è la libertà dell'individuo, degli individui, è la libertà di movimento che è anche libertà di risiedere e preservare un territorio, quando più è libero di muoversi. Questa cosa che sembra così astratta va subito nel concreto, perché ci aggancia al discorso di prima. Perché che sta facendo il capitale? Attraverso la sua legge della popolazione, in negativo, cioè nel peggio del fascismo, mettiamola così, anche se non bisogna fare l'analogia storica perché è un altro discorso, sono altre condizioni, ma nel peggio di questo crea a modo suo, nel modo feroce e repressivo, questa condizione. Perché? Perché lo fa a partire dal negativo, cioè ti costringe a muoverti, a migrare, ti costringe a stare fermo. Vedete la contiguità di apertura e blocco? Ecco perché a momenti di apertura seguono momenti di chiusura, e sono fondamentalmente d'accordo dal PD alla Lega, insomma, su questo punto. Perché è come dividersi il lavoro, insomma, cioè va a cicli, perché il carattere costrittivo con cui il capitale sgancia il movimento della popolazione dalla legge naturale, come se fosse una legge naturale, il che rappresenta un momento progressivo, perché la popolazione, il movimento è prodotto della storia umana, ma dall'altro lato avviene nella forma capitalistica, cioè nella forma costrittiva, e quindi è declinata in negativo. Cioè, qual è il limite del movimento? Qual è il criterio del movimento? Il clandestino, perché è costrittivo. Il punto è rispetto al clandestino. Per cui, dice Salvini, e là ci fotte perché ci ha colto in contropiede, la maestra non doveva essere sollevata dall'incarico, e Vata voleva ricevere, l'ha ricevuta addirittura, non mi ricordo, però è demenziale confondere delle leggi sull'immigrazione clandestina con le leggi razziali. E ti fotte, perché il problema è proprio il clandestino come creazione del capitale per instaurare la dialettica legalità-illegalità. Dialettica che poi dà la risposta, Ettore, alla domanda che ponevi tu, l'aveva già data Lenin: tutti i rivoluzionari che non usano tutte le armi legali e illegali non sono dei buoni rivoluzionari, punto. Si usa la legalità e l'illegalità con la stessa flessibilità con cui la usi il capitale, punto.
Questo non dovremmo mai dimenticarcelo.
È assolutamente semplice, però dobbiamo capire questa dialettica, cioè la mobilità totale che il capitale attiva in negativo ed è poggiata sulla nozione di clandestino, a cui che cosa fa da pandan? Fa il regolare, che cosa trova a livello sovrastrutturale? lo sciagurato, il delinquente e la gente per bene. Ed ecco il nesso delle due parti del decreto sicurezza bis, che approfondisce questo nesso tra migrazione e manifestazione. Clandestino versus legale. Il sindaco leghista di Ferrara, sapete che ha dichiarato l'altro giorno? Cioè, la stessa questione che ha detto Salvini. Dice: il PD ci ha portato l'Africa da noi, ma io non combatto i neri cattivi.
Certo, sì.
Capite il problema? Allora, vedete, è questa dinamica del carattere negativo con cui il capitale fa la mobilitazione. Noi dobbiamo rovesciarla invece nel positivo della libera circolazione. Lama scrive sui... è più importante scrivere questo sugli striscioni. Salvini merda, usaccia, insomma. Poi il problema è che dobbiamo andare con delle proposte positive, spiegare alle persone per che cosa stiamo lottando. Invece vedete il nesso per cui il capitale non può declinare la mobilità universale, cioè il progresso umano, perché questo è il progresso umano, in maniera diversa che per negazione. Ed ecco il diritto penale, che è il cuore del problema. Ma noi siamo per la soppressione, non cioè per la mitigazione, semplicemente per la soppressione del diritto penale e del diritto in genere, perché ha avuto una funzione nella storia dell'umanità, ma adesso è nel punto critico. Questo mi sembra la chiave, rispetto alla quale si applica sia la legalità sia l'illegalità, perché quello si fa per necessità, non perché ti piace essere legale o essere, lo fai per necessità.
Peppe, Peppe ha messo moltissima carne al fuoco, moltissimi spunti di riflessione. Ogni capitolo meriterebbe, diciamo, degli approfondimenti.
Quasi una trasmissione ognuna.
Sì, quasi una trasmissione ognuna, perché sai, qui il discorso che faceva Peppe inerisce non solo questioni di carattere teorico, ma qui poi viene tirato in ballo anche il che fare nostro, insomma. Ora sappiamo, oppure abbiamo cominciato a capire, il che fare del capitalismo, soprattutto del capitalismo finanziario. Insomma, questo ha tradotto proprio in soldoni, con brevissime parole, questi vogliono perpetuare un potere di carattere globale. Per fare questo ci hanno bisogno di annichilire, di annientare ogni conflitto sociale proprio su scala planetaria, e lo fanno attraverso guerre, guerre locali, attraverso repressioni delle quali intorno al quale noi ci spendiamo molto, e questo avviene dappertutto. Abbiamo sentito il Brasile, l'Argentina, l'Italia,
il Sudan, l'Africa, insomma.
Per perpetuare il loro potere devono mettere in piedi una cosa: far pareggiare il loro potere finanziario ed economico forgiando delle istituzioni a loro immagine e somiglianza, forgiando, come diceva Peppe, decreti, norme che gli consentono di fare questo, tra virgolette, legalmente. Però ha ragione Ettore. Quando questa è la loro legalità, noi non la possiamo rispettare. Noi stiamo sul terreno della illegalità, quindi siamo obbligati ad una disobbedienza di fronte a questa sfrontatezza, a questa ferocia. E allora qui si pone questo problema: questi se vogliono forgiare il mondo a loro immagine e somiglianza, annichilendoci. Ora qui al punto diventa tutto nostro, cioè di tutte quelle forze. Io proprio voglio dire, a livello mondiale, io non guardo soltanto l'orticelli nostri, cioè a livello planetario tutte le masse proletarie di sfruttati, cioè dove, in che modo si organizzano una rivolta generale. E qui si tratta di vedere, qui concordo con Peppe, lo diceva un pochino tra le righe, ci possiamo tornare ancora sopra. Certo, il nostro orizzonte di fondo resta quello da abbattimento del capitalismo, però è un orizzonte, insomma. Per il momento dobbiamo constatare che le condizioni... Però il punto diventa questo: accanto a questa strategia di fondo, quali sono le tattiche che noi mettiamo in piedi? Ora, io sono d'accordo con Peppe, perché lo diciamo spesso anche noi, scusa Ettore, vado a concludere. Non bastano le lotte. Intanto le lotte andrebbero unificate. E poi la lotta si deve tradurre in un processo politico. Cioè la lotta non può rimanere un fatto sociale, deve avere una traduzione politica.
Sì, allora, a questo, scusa, poi rispondi Peppe. A questo mi voleva agganciare, che mi aveva stimolato pure il discorso di Serafino. Questi esempi ci stanno, se noi volevamo analizzare, certo, e magari I gilet gialli in Francia, che hanno cominciato per una questione di tasse sulla benzina, si è sviluppato un movimento che dura da 38 settimane, al quale si sono posti il problema dello Stato. Loro chiedono via Sarkozy, il Presidente della Repubblica. No, no, che stanno chiedendo l'abbassamento solo della benzina, sono andati oltre, non accettano e non si intimidiscono con la repressione, che è pure pesante, perché là, se andiamo a vedere, contiamo arresti, morti e feriti gravi, non seri, eppure non si fermano davanti a questa situazione. Quando è così, pone un problema di gestione anche all'interno del sistema capitalistico, perché poi ha di governare tutta questa situazione e alla fine qualche cosa devi chiedere. Quello che hanno fatto i ragazzini inglesi su questa situazione, insomma, ecco, ci sono questi esempi. Ritornando a noi in Italia, dobbiamo cominciare a avere il coraggio, sì, che la lotta non è una manifestazione di ore al pomeriggio, una lotta è delle cose che proseguono nel tempo, aprendo e contraddizioni all'interno del loro sistema.
No, Peppe, una cosa, perché pure su questo concordo con te, è evidente che il capitalismo, lo stesso capitalismo finanziario, sì, c'è una telefonata, concludo, sta in una fase contraddittoria, però dobbiamo anche dire che con tutte le contraddizioni sta nella fase pure di massima espansione a livello globale, di sto dominio contraddittorio che però è diventato un moloch sulle nostre spalle.
Allora, Peppe ha stimolato tante di quelle suggestioni che pure io mi vorrei fare una domanda, però diamo la precedenza a chi ci ha chiamato. Ci ascolti? Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ecco, prego.
Allora, intanto faccio i complimenti a questo compagno che sta in studio, non è una battuta, ma per me questo compagno oggi significa che malleria gli effetti del caldo. Francamente, oltre ad aprire e a spiegare, diciamo così, delle idee che anche io ho in testa, che condivido totalmente il suo pensiero. Infatti, in questo intervento, un breve intervento che farò, io farò una considerazione, farò anche due domande al compagno, ovviamente a voi che state in studio, e magari pure a qualcuno che ci ascolta, qualcuno che è interessato a dibattere con tutti noi. Diceva il compagno intanto un'affermazione che secondo me è sempre centrale, in quanto ritengo che sia una costante, diciamo così, del movimento reale che purtroppo ci perseguita da vario tempo, da un paio di secoli almeno. Questa contraddizione tra lo sviluppo delle forze produttive e la tendenza storica alla socializzazione della produzione e l'accumulazione privata invece del prodotto, appunto, sono una costante di questo particolare modello di sviluppo che viviamo, che subiamo, che è appunto il sistema capitalistico, che oggi subisce, come diceva anche lui, un'accelerazione, cioè questa contraddizione oggi subisce questa accelerazione visibile nell'inadeguatezza, certo, delle forme statali che accorpandosi alla bisogna della competizione interimperialistica diventano blocchi continentali, ma non solo, delle forme giuridiche, costituzionali che fanno anche a meno delle proprie intime regole di funzionamento, trasformandosi più che in fascismo in democrazia imperialistica, ma anche nella pluridecretazione d'urgenza, e non solo sulla questione della sicurezza, ma anche nell'insufficienza di tutti gli istituti della composizione internazionale dei conflitti e delle competizioni. Quindi abbiamo questo aumento, questa accelerazione, questa velocizzazione di questa contraddizione intrinseca al sistema, che diventa strutturale, tendente oltretutto alla sofisticazione dei sistemi di controllo e repressione coordinati ormai a livello continentale. Questa era la considerazione. Per quanto riguarda la domanda, riprendo, credo testualmente, me la sono segnata, un'affermazione del compagno Giuseppe, mi sembra si chiama, sì, come sì, me sì. Per il resto, unità a partire dalla chiarezza strategica, e una delle parole ordine di questa chiarezza strategica, dice il compagno, è libera circolazione degli esseri umani. figuriamoci se io non condivido. Quindi passato il campo dal fatto che io personalmente, credo un po' tutti quanti i compagni di quelli che si dicono più o meno rivoluzionari, lo possono condividere, io domando al compagno: ma non è che questa libera circolazione degli esseri umani per certi versi è garantita, incentivata, selezionata anche da questo sistema per il suo bisogno di forza lavoro flessibile, anche per colmare, diciamo così, i vari inverni demografici che si manifestano nei punti alti dell'accumulazione del capitalismo, come per esempio in Occidente? Allora io dico, ma è vero, no? La circolazione del capitale, la libera circolazione degli esseri umani, donne e uomini in questo mondo, potrebbe essere utilizzata da noi strumentalmente, perché questa potrebbe essere la cosiddetta sostanza infiammabile, che riprende un vecchio detto leninista, della rivoluzione. Sono l'elemento e saranno sempre più l'elemento dell'affondamento di questa società. Quindi più che una parola d'ordine libera circolazione degli esseri umani, la parola d'ordine insomma è quella della sostanza infiammabile, cioè della contaminazione che avviene tra lavoratori di tutto il mondo, che diventano classe universale, classe mondiale. Seconda domanda ed ultima e concludo. Nelle considerazioni del compagno ospite nello studio, manca probabilmente per tempo, magari l'avrebbe fatta nei prossimi minuti e mi scuso per dire questo, ma insomma mi sembra che manchi, veniva ripreso nella considerazione che faceva Serafino prima che io telefonassi, manca un elemento centrale a mio parere, che per agire a qualsiasi livello, legale o illegale, condivido anche questo, oltre che le parole d'ordine più o meno efficaci, non pensate che serva anche lo strumento dell'azione? Vi ringrazio e vi saluto.
Grazie, ciao. A te, ciao caro.
Ciao.
Allora, se siete d'accordo con me, adesso, visto che le questioni che avete già posto a Peppe, io ti chiamo Peppe perché ci conosciamo, sì, da sé tempo, Giuseppe Di Marco, perché mi hanno già chiesto come si chiamava il nostro ospite odierno, lascerei la parola a lui e rispondere alle vostre questioni, poi se mi lasciate fare una domanda, perché ce l'ho qua e non riesco a fare, mi rubate il tempo, quindi rispondi
sempre se Peppe non ci provoca.
Certo, sì, però c'ho la precedenza, me la prendo in quanto sto stabilendo l'ordine, il prossimo sono io, ovviamente precedenza alle telefonate.
A me
prego.
Sarà facile, perché sostanzialmente lo schema che ha dato Ernesto, si chiama chi?
Giuseppe Pino, detto.
Com'è?
Pino.
Pino,
sì. Uguale a te,
Pino.
Giuseppe.
Vabbè, Pino, piacere, insomma, poiché mi sembra che chiaramente vado in sintonia e mi permette anche di rispondere a Serafino. Allora, contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione, c'è questa famosa che ho cercato di declinare, ma il comunista sta qua per questo, cioè noi non siamo binari, siamo ternari, secondo la dialettica, ma risolva la contraddizione, stiamo per questo. Se diciamo che da tre sei, ma il comunista esattamente, se no sarebbe tutto più facile, insomma lo puoi risolvere con un sì o con un no, ma il nostro problema è questo diavolo del terzo che deve uscire, del terzo che deve uscire dal conflitto, perché non è una mediazione che mi metta dall'alto come terzo, ecco, lo devo far uscire dal di fuori, e quindi ecco, qui sta tutto quanto il problema, e noi siamo dei pratici della contraddizione e dobbiamo dar voce alla contraddizione, anzi voglio dire di più, chiamiamo questo movimento che c'è nella società contraddizione, perché questo ci pare più adeguato.
Ci abbiamo fatto una rivista per 30 anni,
proprio preciso,
quasi 40.
Allora, se stiamo precisamente per questo, Serafino, quindi quello che dici è tutto giusto, ma è precisamente questo la rosa su cui devi ballare, insomma, vabbè, e qua bisogna saltare, insomma, la questione. Allora
fammi una cosa, appuntate, che tanto sì, c'hai la capacità. Ci abbiamo una telefonata che sicuramente so che stanno facendo un'iniziativa in corso, ce lo spiega, non so perfetto, se vuole entrare nel dibattito, però dato che conosco, sì, la persona che telefona, dici tutto.
Ciao a tutte e a tutti, e grazie insomma per lo spazio alla radio. Volevo segnalarvi per stasera alle 7 un dibattito che si svolgerà alla festa al Parco del Caravaggio in Viale delle Accademie sul tema del diritto alla città e della rigenerazione urbana. In queste settimane insomma stiamo discutendo intensamente di temi che riguardano gli sgomberi, le occupazioni e il disciplinamento della povertà. Da questo punto di vista chiaramente stiamo moltiplicando le iniziative, come ad esempio insomma il corteo che ci vedrà in piazza il 22, ma anche gli spazi di confronto e di dibattito che sappiano esprimere un punto di vista diverso sul tema del disegno della città. In queste settimane, insomma, nel corso della festa che durerà fino al 23, abbiamo avuto vari dibattiti che hanno affrontato diversi nodi sensibili del nostro vivere quotidiano in città. Come vi dicevo, il dibattito di stasera ci vedrà impegnati sul terreno del diritto alla città, con varie esperienze di lotta e di mutualismo sociale che si confronteranno per provare insomma a discutere di che cosa voglia dire il diritto alla città e quale sia la rigenerazione urbana dal basso che si può praticare. Quindi insomma ne parleremo con un abitante di Metropolis, un abitante di Casal Boccone, con Giorgio De Finis, Rossella Marchini, Roberto Giordano, per cui insomma sarà uno spazio di discussione e di confronto sicuramente rilevante. Insomma speriamo che questo ci possa dare anche delle ripeto delle prospettive, delle coordinate di dibattito verso insomma dei mesi che come al solito si preannunciano piuttosto caldi, e non solo dal punto di vista atmosferico. Quindi insomma volevo invitare tutti e tutte a partecipare a questo momento di confronto e di dibattito.
Perfetto, guarda, ripeti l'indirizzo e l'orario, giusto per fare un appunto agli ascoltatori che sono interessati a questi argomenti, che sono legati esattamente al ragionamento che stiamo facendo noi stamattina su decreto sicurezza. Sì, di l'indirizzo per favore, che mo ricordo manco più io.
Ore 19, il parco del Caravaggio, viale delle Accademie, insomma vicino al mercato e non lontano anche dall'occupazione di viale del Caravaggio.
Perfetto, grazie, ti saluto, ciao Margherita.
Grazie mille, buona lotta a tutte e a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
E allora, questa è... Vai, scusa dell'interruzione,
no,
ma era
tra l'altro
sono quei compagni che cercano di fronteggiare l'emergenza.
Tra l'altro dopo ci faccio un riferimento perché arricchisce ulteriormente la discussione. Allora, se quindi il nostro punto di partenza è la contraddizione, cioè risolvere la contraddizione, allora al compagno Pino dicevo, io ho dicevo libera circolazione degli esseri umani sul pianeta e contro circolazione o non circolazione costretta per il capitale. Questo è quel punto della contraddizione. L'accento va sul libera, cioè sul carattere volontario, perché anche stare fermi e muoversi, se sto fermo perché lo voglio, perché mi arricchisce, mi fa crescere come essere umano. E allora Ettore, il problema qual è? Quando arrestano compagni, arrestano a noi, a me che faccio meno militanza, mi verranno a pigliare a casa, eccetera, eccetera, secondo la poesia di Brecht, il problema dell'organizzazione, della strategia, su cui anche Pino concordava, qual è? È quello di spiegare, non ai compagni, ma alla gran massa di persone, perché questa lotta, la giustezza di questa lotta. Questo significa la questione della libera circolazione. Cioè devo spiegare che lo faccio per questa, e che questa non è un'opzione morale, un'utopia, ma è una necessità. Cioè che la libertà è proprio sapere i termini della necessità, perché tanto i flussi non li puoi fermare. Non li puoi fermare perché l'umanità si muove, e il capitalismo è una fase in cui, in una maniera costrittiva, feroce, è una fase di questo processo, per cui devi andare oltre, devi andare avanti. Questa è la declinazione della contraddizione. Allora io, quando applico tutte le armi legali e illegali, illegali è la persona cosiddetta per bene, dice ma voi siete illegali, magari pure legale il compagno più estremista dice ma tu ti sei seduto al tavolo con quello, dico guarda che tutto questo ha un senso per poter arrivare a questo obiettivo. Cioè, questo è lo stile, cioè questa è l'educazione alla militanza e l'educazione all'organizzazione, di cui il compagno prima Pino diceva proprio esplicitamente, ma che voi adombravate, che è il nostro grande problema. Ma allora, nel manifesto, Marx e Engels ci hanno detto come deve essere l'organizzazione, e che non è stato così nel Novecento, quando diceva: i comunisti non sono un partito come gli altri, perché non hanno altri interessi se non gli interessi di tutto quanto il proletariato. In che cosa si distinguono dagli altri? Si distinguono nel fatto che nelle varie lotte, loro dicevano nazionali, ma ci potete mettere locali, metteteci quello che volete, fanno valere gli interessi internazionali. Vedete l'universalità, e proprio le migrazioni ce l'offrono su un piatto d'argento. Questi decreti ci offrono proprio colpo di culo, insomma, scusate, cioè ci offrono su un piatto d'argento la declinazione di questo universalismo. E poi si distinguono dai proletari, perché i comunisti non sono i proletari, perché hanno una conoscenza dell'andamento complessivo. Questo è il punto dell'organizzazione. Senza di questo, poi è chiaro che devi avere una struttura, un minimo di amministrazione leggera, poi è chiaro, ma ci deve essere questo nesso, questa capacità di leggere nelle lotte questo punto. Allora non basta che io vada alla manifestazione dei gilet gialli con lo striscione, poi dico sono stata alla manifestazione dei gilet gialli o quello che sia, e vabbè, grazie, ma devi andare lì a dire perché ci stai, quali sono, come dicevano Marx e Engels, noi non ti stiamo qua a dire devi lottare o non devi lottare, vogliamo semplicemente tradurre la tua lotta in una parola d'ordine corretta. E quindi la formulazione della parola d'ordine, che significa questo, e i compagni discutono su se la parola d'ordine ha attecchito o no, verificare le famose criticità, anche se il termine insomma non è puro. Cioè, alla fine tutto deve essere essenzializzato, a mio avviso, su questo punto. Ultimissima cosa volevo dire, penso di avere affrontato le questioni che erano poste nella telefonata, cioè la parola d'ordine e lo strumento dell'azione, d'accordo sul carattere costrittivo con cui avviene, e però il problema del rovesciamento. La cosa della compagna dell'iniziativa è strettissimamente collegata a questo discorso. Perché? Perché dentro i problemi di questi decreti c'è il cosiddetto problema della città, del cosiddetto decoro urbano. Ma noi comunisti siamo oltre l'antitesi di città e campagna, oltre la metropoli, siamo per una sintesi dentro il territorio, insomma, di questi. E allora tutta una serie di iniziative su questo impattano precisamente, insomma, sul decreto. Ecco, ho finito.
Oh, finalmente tocca a me, mi sa.
Dai. Chiedo scusa, ma doveva essere.
Esatto, grazie. Allora tocca a me, e nel frattempo le domande si sono moltiplicate. Peccato che abbiamo così poco tempo. No, scherzo, ovviamente cercherò di fare appello alla sintesi, che non è un dono che ho proprio di natura, ma ci proviamo. Allora, ovviamente. Grazie per come hai impostato la cosa, perché mi ha, diciamo, aiutato, penso a me come gli altri e come l'ascoltatrice e gli ascoltatori, per vedere appunto queste modificazioni al di là del, diciamo, dell'immediatezza, all'interno di una questione che è nettamente più ampia. E dunque, faccio mia la tua proposta di chiamare questo movimento contraddizione. Come sai, ho fatto una rivista per tanti anni che si chiamava La Contraddizione, per cui chi più di me può apprezzare, ma questa ovviamente è una battuta. Arriviamo al punto, all'inizio di quello che, diciamo, che hai impostato, parlavi giustamente di una fase di una progressiva socializzazione all'interno della classe dominante, con i fenomeni di concentrazione, di centralizzazione, società per azioni, che adesso sono diventati dei mostri, come risultato di un processo di sviluppo del capitalismo che arriva in una fase di crisi. Allora arriviamo all'oggi, la crisi la conosciamo purtroppo per gli effetti nefasti che ha avuto, nonostante i tentativi di edulcorarla quotidianamente. Ormai quanti anni è che è esplicitamente un dramma sociale? Adesso più di 10 anni, nonostante ogni fine anno i Presidenti della Repubblica ci dicono questo è l'ultimo anno di crisi. Dunque possiamo affermare che la crisi del capitale, che vive ormai da tanto tempo, che non è solo 10 anni, è esplosa negli ultimi 10 anni precisamente, ma è molto più vecchia, non se n'è ancora andata. Poi tra l'altro, stranamente, io mi aspettavo delle fasi almeno di ciclo, ma in realtà siamo in una fase ancora peggio di quando abbiamo cominciato probabilmente. Se questo è vero, e penso che questo purtroppo è la realtà che ce lo dice al di là delle analisi di tanti economisti che insomma non servono da questo punto di vista, tu hai giustamente individuato nelle forme di flessibilità, delle forme di precarizzazione di tutto quello che c'è intorno al capitale, diciamo la forma con cui il capitale cerca di adattare la nuova fase ai propri interessi. In altri termini, riforme del mercato del lavoro, quindi precarizzazione della forza lavoro, una delle fonti del plusvalore e dunque del profitto e quindi dell'accumulazione. Precarizzazione di quello che è l'ambiente, se vogliamo dire, utilizzare questo termine, nel senso distruzione progressiva dell'ambiente, e anche quella è l'altra fonte della ricchezza dell'uomo, dell'umanità, in questa fase ovviamente anche del capitalismo, mi sembra che stiano andando avanti in maniera progressiva. Tu hai aggiunto, secondo me, questo è un elemento molto importante che abbiamo aggiunto in questa trasmissione, l'utilizzo del decreto come forma, diciamo come cuscinetto, no, di adattamento progressivo di quello che una volta era la legge, ora attraverso i decreti invece sì, interviene pezzo per pezzo in modo da rendere, diciamo, la sovrastruttura più adeguata a una struttura che non tiene. Questo è un po' il punto che noi abbiamo tirato fuori. Dunque la domanda che io voglio farti, sicuramente, e l'abbiamo detto, questo discorso qui potrebbe non è una forma di resistenza da parte del capitale a un problema molto grave. Il problema però tarda a essere risolto, cioè questo è un palliativo. Tu parlavi prima di fase di transizione, io lo condivido con te completamente. È vero che la nostra classe non è unificata, le lotte ci sono, ma non trovano un denominatore comune, forse perché non condividono tanti dei discorsi che oggi stiamo facendo, e questo è il punto. Forse perché spesso non condividono manco la parola stessa comunismo, e questo è un altro problema gigantesco. Non condividono il marxismo, il metodo scientifico d'analisi della società, e vabbè, ma questi sono problemi di cui dovremmo sicuramente discutere. Per ora fermiamoci alla prima parte. Abbiamo una classe subordinata che lotta, perché lotta, è vero che lotta, ma tarda ad identificarsi. La coscienza di classe, in altri termini, è ben lungi da essere sviluppata come vorremmo noi. D'altra parte il capitale è in crisi e sta mettendo in piedi tutti i mezzi per rimanerci in piedi. C'ha la fortuna che la classe che dovrebbe fare rivoluzione, permettetemi questa semplificazione, dorme o comunque lotta in maniera scomposta e poco efficace. Però la domanda che voglio fare io, tu parlavi prima della cattiva infinità, no? Facevi riferimento al fatto della limitatezza della giornata lavorativa e dunque della possibilità dello sfruttamento del lavoro, così come della limitatezza delle risorse naturali. Quanto può andare avanti il capitale attraverso questa flessibilizzazione, anche se noi rimaniamo sonnolenti? È un po' questo il problema, cioè le contraddizioni del capitale stanno esplodendo in maniera bestiale senza che noi riusciamo a fare quello che tu dicevi, no? A tirarci fuori e vedere un progetto politico in grado di rovesciare, cioè in altri termini di fare rivoluzione. Ma mo, obiettivamente, insomma, io studio economia da tanto tempo e purtroppo tutti gli economisti, pure quelli più tradizionali, cominciano a pensare: ma quanto può durare questo sistema che va avanti con queste contraddizioni, che nonostante non vengano appunto acuite dalla nostra lotta, continuano a svilupparsi e esplodere tutti i giorni in tutti i posti? Parecchie domande, prenditi il tempo che vuoi per rispondere.
Sì, è una sola la domanda finale. Allora, quanto tempo ancora? Provo a rispondere.
Lo so che la risposta non è un numero, probabilmente.
No, non è un numero, e però vorrei rispondere con Marx su questo punto. Fino a quando la miseria generale è talmente estrema e radicalizzata che agli esseri umani, me compreso che piglio una buona pensione, non hanno altra possibilità che dire adesso o combatto o muoio. Cioè, ma Marx si chiudeva: fino a quando l'ultima parola è il combattimento o la morte la lotta sanguinosa o il nulla, così inesorabilmente è scritto il problema. Questa bella frase stava da un racconto di Georges Sand, Jean Ziska, e Jean Ziska era un taborita del 400, uno degli ussiti che piaceva tanto a Marx, cioè gli esseri umani, perché stiamo facendo qualche cosa di altissima umanità quando ragioniamo di questo. Gli uomini non è che combattono così perché sono sadici o perché gli viene la voglia di qua, a nessuno fa piacere, lo fai quando è necessario. E allora, infatti, perciò i marxisti dicono che la libertà è la coscienza della necessità, cioè la famosa coscienza di classe significa coscienza della necessità, che adesso se non combatti sparisci. E i suicidi, il capitale come ha giocato questa necessità, i suicidi alla Samsung eccetera, che hanno attraversato questi momenti di crisi, cioè è la contraddizione tra l'estrema ricchezza e l'estrema miseria. Quando succede è chiaro che non dipende né dagli individui né dipende da un partito, ma vale quello che diceva Lenin, e cioè che le autocrazie si abbattono attraverso rivolte, e le rivolte non è che le decidiamo noi, un partito, una, ma che cosa si può fare in questa situazione che è irreversibile. Qui Francesco ha pienamente ragione, che se non sarebbe scientifico il discorso, ormai è irreversibile il processo. Allora il problema, quando è che si rovescerà? È chiaro, qui il soggetto è l'umanità, è chiaro, è che bisogna, ma si rovescia nel momento in cui la contraddizione tra la ricchezza di pochi e la miseria di molti è tanta che è per necessità che devi combattere. Allora per il comunista il problema è aiutare e favorire la consapevolezza di questa necessità. Ecco perché il momento dell'analisi non è un'esibizione intellettuale, ma è la conoscenza delle leggi dalle quali deriva che non hai altra scelta. Questa cosa, se posso dire proprio un aneddoto, qualche collega all'università, per sfottermi perché sono marxista, mi ha spesso detto, dice, beh, allora mi dici il giorno e l'ora della rivoluzione? E io gli ho risposto, no, gli ho risposto, senti, ma sta cosa me la puoi dire meglio tu, perché quando il capitalismo ti avrà tolto pensione, stipendi, cioè, allora tu non hai altra alternativa, insomma, che pure tu scenderai e combattere, allora è il giorno e l'ora. E declinare questo punto, non so se...
Il giorno e l'ora, allora c'è una parte di umanità che è questo che tu hai descritto adesso, che non c'ha più niente da perdere e combattere, già si sta realizzando, e sono questi che a rischio della vita arrivano qui in massa.
Oh, ed è qua che bisogna, e questi sono i nostri interlocutori, cacchio, questo è il punto, questi sono i nostri interlocutori. Questo è proletariato, cioè quello che già il giovane Marx diceva, l'umanità nella sua miseria universale, che sola può riscattare l'umanità, se no ti devi affidare a una potenza estranea. E questo qua dobbiamo andare a finire. E qua, è chiaro, stanno facendo pure i credenti delle buone cose sui migranti, però qua c'è una differenza considerevole.
Un certo,
cioè,
Francesco, povero, che non è lui.
Cioè, il povero
ha richiamato l'ira di Dio.
Il povero non è il volto di Cristo, il povero è la condizione dell'emancipazione.
Quindi, no, fammi
aspetta,
dire
secondo me c'è una telefonata che immagino chi sia, che ha telefonato proprio nel momento adatto.
La telefonata è prioritaria.
Pronto, eccoci. Noi parlavamo esattamente di migranti e delle possibilità che abbiamo di legare con chi migra per avere una condizione di vita più decente o minimamente decente le nostre lotte. E abbiamo un collegamento, un compagno che conosciamo molto bene, che sta organizzando per oggi proprio un'iniziativa su uno dei paesi che cede più migranti, anche qui in Italia, che è l'Eritrea. Ciao Johannes, sì. Raccontaci un
ciao,
po'.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dici ciao. Tutto.
Sì. Eccoci, allora partiamo perché volevo ricordare, appunto, come già hai detto tu, un'iniziativa che faremo oggi pomeriggio a Nilo di Vespe, che si trova in zona del quartiere Quadraro. È facile arrivarci anche con la metro A e farsi un giretto per il quartiere, si chiede via dei Ciceri numero 131, è un posto molto conosciuto, perciò è molto semplice arrivarci. Appunto, noi oggi volevamo fare questa iniziativa, io e Osvaldo, un altro amico e compagno, che mi aiuterà insomma a parlare di questa situazione. Appunto tratteremo il tema migranti, perché tratteremo in particolar modo gli affari che ci sono fra l'Italia e l'Eritrea, come tu hai detto poco
perdonami
fa,
Johannes, l'Eritrea non hai detto
è
l'orario.
uno dei paesi da dove scappano tantissimi migranti, però è anche uno dei paesi dove c'è una dittatura che oggi, cioè in questi giorni, ha compiuto 28 anni, però una dittatura da sempre avallata dal governo italiano. E quando parlo di governo italiano non parlo di un governo italiano, cioè parlo di governi italiani di qualsiasi colore politico, che era prima quelli del centro-sinistra, prima dopo ancora sono stati i vari governi Berlusconi, e oggi proprio il governo, questo governo fascio leghista di Conte e dei 5 Stelle, che sono andati e continuano ad andare, proprio Conte in prima persona, ma esponenti del governo continuano a fare visite reciproche ad Asmara e Addis Abeba, perché dopo la firma dell'accordo di pace che è avvenuta pochi mesi fa si sono subito messi in prima fila per accaparrarsi chiaramente tutti gli appalti, perché poi appunto parliamo di capitalismo, chiaramente la firma dell'accordo di pace non è una cosa che servirà a nessun popolo, né quello dell'Eritrea né quello dell'Etiopia, ma è una cosa che servirà ai potenti lì, a chi deve gestire il potere anche in maniera economica, insomma alla fine c'è cioè, subito una corsa ad accaparrarsi gli appalti per lo sfruttamento delle risorse dei diamanti, di olio, hanno scoperto subito dei giacimenti petroliferi in Eritrea, cosa che fino a un anno o due anni fa non esistevano, adesso
in che zona, Johannes?
Esistono tutti questi giacimenti, però ecco, diciamo, noi vogliamo proprio incentrarci, cioè proprio il nostro obiettivo è quello di far capire quanti legami ci sono proprio fra l'Italia, che per anni comunque ha creato politiche razziste comunque nei confronti dei migranti, al di là degli eritrei, ma insomma migranti di ogni paese africano, dalla Nigeria, al Camerun, all'Etiopia, alla Somalia, però far capire quanto poi c'è questo legame insomma fra gli stessi che dicono tornate a casa vostra, noi a voi non vi vogliamo, però poi in realtà sono loro stessi che finanziano questi regimi, questi dittatori che poi fanno scappare questa gente. Appunto per far capire questa cosa noi abbiamo scelto di proiettare un documentario che seppur vecchio però è ancora molto attuale. Il documentario si chiama Amico Saias, che è stato prodotto
Johannes, scusami,
da Fabrizio Gatti.
Puoi ripetere il titolo, perché la comunicazione non è perfetta, ripeti come si chiama il titolo del documentario.
L'Amico Saias si chiama il titolo del documentario.
Benissimo.
Pronto?
Sì. ci siamo, ora ti sentiamo un po' meglio.
Allora appunto dicevo, il titolo del documentario si chiama L'Amico Isaias, io onore del vero lo dico, è un documentario vecchio, anche un po' datato insomma, perché è stato fatto nel 2009, però comunque è ancora abbastanza attuale, perché è un documentario che fa vedere che principalmente i rapporti fra il governo che c'era, l'ultimo governo Berlusconi, in particolar modo quel governo che aveva fatto affari con Gheddafi quando c'era ancora Gheddafi, però che comunque c'è ancora molto attuale, perché non è che oggi questa cosa è finita con il governo Berlusconi, anzi è continuata. Si è avuto il governo Berlusconi, poi c'è stato quel piccolo governo Monti, dopodiché Letta e poi Renzi è stato un altro che comunque sia ha continuato le stesse politiche che faceva il governo Berlusconi, finanziando tramite anche l'Unione Europea i regimi di Eritrea, di Etiopia, Somalia e del Sudan, che oggi non c'è più al-Bashir, ma parliamo del Sudan di al-Bashir prima, ma comunque la musica non cambia anche adesso con il Consiglio Militare Transitorio, è sempre lo stesso gioco, per far vedere proprio quegli esponenti proprio del centrodestra, gli esponenti leghisti, proprio quelli che più di tutti gli altri proprio fomentavano odio, razzismo, parlavano alla pancia della gente mettendoci e creando una guerra fra poveri, come loro stessi sono stati proprio gli artefici del mantenimento al potere del dittatore eritreo di Elsa Forchi.
Allora, Johannes, se poi sì, andiamo verso la chiusura, la trasmissione purtroppo non ha molto spazio ancora. Ci devi ribadire l'orario che non ci hai detto e l'indirizzo preciso dell'iniziativa che fate oggi, e come si svolgerà oltre il documentario, se c'è un dibattito.
Sì, allora l'orario è alle 18, l'appuntamento l'abbiamo dato per le ore 18. La via del Spazio Unito di Vespa è via dei Ciceri numero 131. Ripeto, ci si arriva tranquillamente con la metro A, si scende a Porta Furba Quadrare e poi bisogna fare un piccolo pezzettino a piedi, ma non è molto distante. E l'iniziativa, ripeto, si svolgerà con una presentazione iniziale, poi faremo vedere questo documentario, dopodiché dopo il documentario proveremo insomma ad aprire un dibattito anche con tutti i presenti, insomma per capire meglio qual è la situazione anche attuale, anche rispetto anche alla situazione che sta succedendo in Corno d'Africa, l'evoluzione che c'è stata in Sudan, perché poi tutto è collegato anche alla firma di pace, dell'accordo di pace che è stato fra Etiopia e Eritrea. Dopodiché ci sarà una cena italiana, non Eritrea, comunque lo dico.
E questo è un peccato, io me lo aspettavo.
Dopodiché ci sarà la cena, insomma, finito il dibattito, e insomma si sta insieme e si continuerà comunque per chi vuole ancora a parlare, approfondire di più questo tema, insomma, alla fine.
Va benissimo, Ioane, mi dispiace assai per la mancanza dello Zighini, ma me ne farò una ragione. Ci sentiamo, ci vediamo più tardi.
Abbiamo cercato un po' di non attirare la gente con lo Zighini.
Sì, sì, sì. Io verrò ugualmente.
Insomma, attiriamo soltanto quegli argomenti di cui vogliamo parlare, insomma, alla fine.
Va benissimo, grazie mille.
Speriamo vada tutto bene.
Senza dubbio. Ciao, stai bene.
Ciao, grazie a voi, grazie mille.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao. Sì, ecco, adesso è verso l'ora di pranzo, giustamente cominciamo tutti quanti a essere attratti da nomi di pietanze di qualsiasi parte del mondo.
Mi riviene in mente un po' la frase che tu hai detto, un pochino così in maniera anche un po' interrogativa e anche benevolmente provocatoria, no? Quando dici, insomma, le contraddizioni del capitalismo, e qui mi rivolgo anche a Peppe, che ci potrebbe puntualizzare meglio, cosa che peraltro già ha fatto, le contraddizioni del capitalismo potrebbero portare ad una sorta di autodistruzione dall'interno del capitalismo. Questi tira tira la corda, lo traduco così in maniera molto bonaria, tira 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 la corda, si può arrivare ad una forma di implosione dall'interno, diciamo, di questo sistema. Questo un po' fa riecheggiare un po' le teorie di Joseph Schumpeter, quando diceva che questa poteva essere una strada possibile pure, ma noi invece pensiamo che, e qui concordo con Peppe, se sono create delle condizioni oggettive di contraddizione tale per cui non se ne può più. E nello stesso tempo però questa contraddizione va alimentata da un'incessante azione dei comunisti, degli antagonisti, degli anticapitalisti, attraverso una forma di organizzazione delle lotte, attraverso anche una ricostruzione di certi linguaggi che facciano presa su, Peppe lo dicevi benissimo, questo non facciano presa su delle nicchie anche particolarmente agguerrite, particolarmente, diciamo, come posso dire, meritorie, ma devono far presa su masse enormi che riescano a capire, perché non c'è, ecco, lo dico così in maniera molto semplice, non c'è nemmeno più un vantaggio a stare dentro sto sistema, e de gente che non c'ha vantaggi e di classi che non hanno vantaggi a rimanere dentro sto sistema. Se noi analizziamo bene, cosa che andrebbe rifatta, un'analisi delle classi non solo in questo paese ma poi più in generale nel mondo, di classi che non hanno interesse a rimanere dentro questo sistema, ce ne sono tante. Cioè, io penso a una cosa, qui non è solo una questione dei disoccupati, degli operai, dei pensionati, qui c'è una questione pure se vogliamo pure da artigiani, di gente che vive del lavoro proprio. E questi, perché quale interesse ci hanno?
Diventeranno proletari. Che già
lo sono.
Questa minaccia
già lo sono diventati molti proletari.
Però io inserisco un altro elemento. A parte che condivido tutte le cose, però qui c'è una carenza di ruolo dell'avanguardia, a mettere insieme tutta questa cosa e crea un problema. L'altro discorso che si inserisce, che lo stanno portando avanti giovanissimi, a quale dico non ci abbiamo più il tempo, perché mentre hai sfruttato l'umanità per accumulare, hai rovinato l'ambiente. Ci abbiamo il problema della cosa climatica, che questi non si pongono altro e dicono sto modello va bloccato, perché io sento parlare a loro, non sono analisti, sono comunisti, ma dicono qui sto modello è fallito, questo modello se non lo fermiamo ci porta fra 10 anni, fra 20 anni alla distruzione. A voi a fare rivoluzione quando il pianeta non è più vivibile, dice blocchiamolo adesso, e parlano di anticapitalismo, non in maniera marxiana ma in maniera sociale. Bisogna essere questo, e qui subentra la carenza dell'avanguardia che so da parecchio tempo un pochettino assente, capito?
Posso rispondere?
Tu devi rispondere perché abbiamo ancora una decina di minuti, okay, quindi lasciamo okay. la maggior parte del tempo a te, così poi andiamo
verso proprio
la
l'assist, insomma. Allora, una cosa partendo da quello che diceva Serafino. Cioè, quando si dice contraddizione del capitale con se stesso, capitale che implode, esplode, non dobbiamo pensare qual capitale in un territorio, qual proletariato in un altro territorio, perché il capitale stesso è borghesi e proletari. Non dimentichiamoci che il proletario non è una fortuna essere proletario, essere operaio produttivo è una disgrazia, cioè diceva Marx, perché essere produttivo significa essere strasfruttato, fare, stiamo facendo dei gesti molto eloquenti qua dentro,
molto radiofonici,
cioè, la contraddizione anzi per Marx dov'è? È che nel capitalismo c'è un concetto contraddittorio di che cos'è produttivo, perché il capitalismo da un lato considera ormai produttivo solo il lavoro fatto in comune, quello fatto socialmente, dall'altro lato è produttivo solamente chi produce il plusvalore. È in questa antitesi che sta tutto quanto il problema. Quindi il capitale che implode è esattamente la contraddizione dentro se stesso tra l'estrema ricchezza di sviluppo della sua parte fissa, cioè l'intera società con la scienza, col lavoro cooperativo ha creato questa ricchezza, e il fatto invece che riesce a valorizzarsi, riesce a produrre la ricchezza solamente sfruttando il lavoro. Questa è l'implosione. A questo
aspetta
punto,
un secondo, ti interrompo, sì, su questo punto, lo continui dopo perché abbiamo una telefonata. Vai.
Ecco, una telefonata, da stare tranquillo che qualsiasi riflessione si fa non è mai una cazzata,
no,
è sempre un pensiero e va espresso, perciò rilassati e non avere timore, vai, dici quello che volevi dirci. Pronto?
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ok, allora no, compagni, rispetto a delle riflessioni che erano state fatte precedentemente sull'individuazione della massa proletaria che potenzialmente in futuro può rivoltarsi, dico, a parte la nostra analisi, evidentemente il capitale l'ha individuata benissimo, perché visto che gli apparati repressivi Salvini Docet si sono scatenati proprio contro le occupazioni abitative, che sono praticamente meticce, no? In gran parte, e quindi piene di migranti, e quindi piene di questa classe che dovrebbe essere quella che è presa coscienza e che comunque è più sfruttata e più repressa.
Si vede pure tra gli operai della logistica, no? Che fanno le lotte più avanguardie, sì, possibili.
E sono migranti per lo più, infatti, no? Cioè, alla fine è chiaro che vengono represse proprio le lotte dove al loro interno c'è questa componente, perché evidentemente anche loro hanno individuato che quello potenzialmente per loro è una componente pericolosa, e quindi tutto sommato ecco perché appunto la lotta per la casa è la prima ad essere colpita da Salvini, da decreto Salvini, dalle forme repressive. E vogliono sgomberare.
Io non lo limiterei solo al decreto Salvini, perché quelli del PD non è che ci sono nati lisci.
Avanti anche un esempio di lotta, no? Credo.
Sì, va bene, grazie. Ti stavo solo precisando che non è solo Salvini, ma anche quelli precedenti, come
la legge Lupi.
La legge Lupi, insomma, voglio dire, ci hanno fatto loro. È attaccato, puoi continuare il tuo ragionamento. Vai.
Sì, ci aveva salutato l'ascoltatrice mentre parlavamo, ovviamente la salutiamo e diamo la parola a Peppe. Vai.
No, che mi sembra assolutamente pertinente, perché anzi è merito, tra virgolette, di Salvini dichiarare esplicitamente che tutta questa lotta contro le occupazioni è la difesa della proprietà privata. Ma proprietà privata, che cosa intende lui per proprietà privata? La piccola proprietà privata secondo il modello del piccolo borghese leghista, cioè quello che risparmia
e che vogliono tassare le cassette di sicurezza, cioè che questo è il tipo di rappresentanza che lo idea, e allora che cosa, come raccoglie il consenso? Giocando su questa contraddizione del capitalismo tra la massima socializzazione dei mezzi di produzione e la proprietà privata, che invece si esprime nella forma della piccola proprietà privata. È qui che poggia tutto il movimento della piccola borghesia, che è minacciata dallo sviluppo del capitalismo stesso verso centralizzazione dei mezzi di produzione e mobilizzazione della popolazione. Ecco, la contraddizione del capitale con se stesso si ribella nella forma capitalistica, cioè sotto forma di questa opposizione che sogna il ritorno a una società impossibile. Perciò la famiglia è la Madonna intelligentemente baciata, insomma, perché questa, allora è su questa la famosa contraddizione su cui intervenire. Cioè bisogna spiegare alle persone, anche a questo genere di piccola borghesia, bisogna spiegare, guarda che non ne esci in questo modo, perché anzi in questo modo stai solo favorendo i processi di centralizzazione, perché quando anche hai chiuso le frontiere, i movimenti della sovrappopolazione le crea all'interno, cioè negli Stati Uniti, beh, si crea all'interno una volta che hai messo i muri. Allora, il punto dove sta? È indicare qual è la via d'uscita più scientificamente rigorosa, cioè ne esci abbattendo precisamente quella proprietà privata che vuoi difendere, perché questa ti ha creato, questo è il discorso.
Ti fermo un secondo. Sì, beh, certo, tu lo sai che te ci troviamo fin troppo spesso, per cui è evidente che mi trovo su questa discussione. Ti vorrei fare però un'altra provocazione, riprendendo un riferimento letterario. Pochi sanno che Jack London, che è famoso per tanti romanzi, diciamo così, apparentemente non politici, era un compagno dei nostri, ha scritto delle cose molto interessanti, ha scritto un libro quasi un secolo fa che si chiamava Il tallone d'acciaio, e in una parte del testo c'è il protagonista che si chiama Ernest, che poi è il motivo per cui Ernesto Che Guevara c'ha quel nome, era ripreso da questo, al personaggio di questo romanzo, che era un compagno, insomma, un marxista tra l'altro anche lui, fa un discorso molto simile a quello che hai fatto tu, Peppe, nel senso dicendo alla piccola borghesia in una riunione che il capitalismo lo sviluppo del capitalismo, qui parliamo di un romanzo scritto se non sbaglio prima della prima guerra mondiale, avrebbe fagocitato la piccola borghesia, favorendo il fenomeno di proletarizzazione sia degli artigiani della piccola borghesia che della middle class o della lower middle class, cioè c'è una classe media dei salariati che guadagnano qualche lira in più, un po' il discorso che stiamo facendo, e secondo me questo discorso era strattuale allora come lo è oggi. Come ha risolto il capitale questo tipo di contraddizione, che evidentemente non è la prima volta che si pone? Io ho preso un esempio letterario, ma ce ne sono altri, anche Lenin ne parlava. Ha risolto probabilmente, almeno in una grande parte, con due guerre mondiali, su cui però si sono innestate una rivoluzione d'ottobre e una rivoluzione cinese, che non va mai dimenticato, con poi tutte le contraddizioni che loro hanno portato e che hanno sviluppato. Oggi il problema di non poter fare una guerra mondiale di quel tipo, secondo me, esiste, e ce lo ha spiegato un po' la storia. Il deterrente atomico, secondo me, può permettere una pluralità di conflitti molto importanti, però per interposta persona, vedi Iraq, vedi Afghanistan, vedi Siria, eccetera eccetera. E secondo te è possibile
una correzione? Sì. E la devi fare, non sì. Si chiama tallone d'acciaio ma tallone di ferro.
Se tallone di ferro, ha ragione, purtroppo acciaio, vabbè, non facciamo battute banali, tallone di ferro, ha ragione, perfettamente ragione.
Questo ci fa piacere che ci abbiamo ascoltatori che ci seguono e sono attenti.
E ci seguono fino all'una, che voglio dire, non è affatto male. Quindi la domanda è, l'elemento bellico, un po' non l'abbiamo discusso oggi, come fuoriuscita delle contraddizioni del capitale, è secondo te all'ordine del giorno o, come ho detto io, il deterrente atomico di fatto impedisce la possibilità di una roba del genere?
Francesco, forse questa volta abbiamo un'opinione su cui possiamo
dissentire, meglio così, almeno.
Cioè, sarei più della lucida osservazione che i maoisti fecero sulle divergenze tra il compagno Togliatti e noi, quando Togliatti usava la questione del deterrente atomico che è al di là delle classi, e spesso anche il catastrofismo ambientale ragiona su questo punto. E ricordiamo però che la guerra è, appunto, è la prosecuzione della politica con altri, diceva quello, ma la guerra presuppone i rapporti di classe, e quindi non è la bomba atomica come tale, sono ci sono prima i rapporti di classe. Se non ci vogliamo mettere nel discorso, l'umanità si distrugge, si suicida, implode, esplode, diventa fantascientifico il discorso. Certo. Ritorniamo invece ai rapporti di classe, e quindi la questione della pace e della guerra va posta a partire da questo, che Marx e Engels sapevano, e forse più di Lenin, che la tendenza del capitalismo sarebbe ad attenuare i conflitti tra le nazioni, sarebbe la tendenza pacifica, ed è quello che da dopo la seconda guerra mondiale ha praticamente più esibito. Quindi è questo. Ma poiché lo sfruttamento di una nazione su un'altra, sto citando qua da memoria, ha la sua radice nello sfruttamento di un individuo su un altro, allora nel momento stesso in cui il capitalismo tende alla pace riproduce la guerra. Quindi è una possibilità aperta, come legalità e illegalità. Cioè sono tutti e due i movimenti, e quindi è da mettere in conto questo, come è da mettere ancora una volta sulla contraddizione.
Bene, noi siamo quasi alla fine, ti raccomando un intervento rapido, insomma, ecco. Pronto? Sei in onda?
Pronto, sì, certo.
Vai.
Sì.
Sei in onda, aspettiamo a te. Pronto?
Pronto, sì, ti sento.
E vai, parla.
Allora, io volevo dire, riprendere una cosa che ha detto quel compagno anziano che interveniva prima, che la cosa importante rispetto all'affronto della crisi e al ribaltamento della crisi è la territorializzazione, cioè un nuovo rapporto appunto con i territori, e specificando meglio, insomma, deve entrare in ballo, in gioco rispetto a questo scontro, il rapporto con la terra, che la sinistra appunto di tipo comunista nel passato è stata abbastanza deficitaria. I cinesi, Mao ha ripreso e è andato avanti su questa cosa, però gli altri, l'impostazione appunto del PC, in realtà appunto l'economia per loro era legata soltanto al rapporto capitale-lavoro, e quindi bisognava fare le industrie, e quindi il rapporto con la terra era abbastanza da quasi un campo minato per loro.
Va benissimo, ti ringrazio.
Invece bisogna riprendere e rapportare tutto questo discorso. È anni che i compagni, alcuni compagni, stanno lavorando su queste cose, però bisogna rompere, diciamo, l'isolamento di questo lavoro.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao.
Allora, lasciamo gli ultimi minuti a Peppe, manca
sì,
veramente.
Gli ultimi minuti, e rimango sempre che io ho una domanda che non ha avuto a rispondere.
Sì, sì. Dato che siamo, tante mi può essere.
Siamo al 50° anno anniversario dell'autunno caldo. Quell'autunno caldo fu portato avanti, era di massa, c'erano tutti coinvolti, ma c'erano molte avanguardie attive. Oggi dove stanno le avanguardie? Sì. I ragionamenti tuoi vanno perfetto, ma se non escono persone che poi prendono in mano queste cose e le stimano per farle diventare di massa, e se no c'è sta Greta, ci accontentiamo di Greta Thunberg, va bene.
Infatti non avevo risposto o non avevo risposto del tutto, perché quando sono stato preso, giustamente sono contento di averlo fatto, dalla risposta alla domanda di Francesco, cioè del quando, insomma, cioè dell'automovimento, e quindi ho posto il primo punto del problema, e cioè la miseria crescente. Questo l'ho voluto sottolineare perché, per esempio, invece alcuni compagni di un'area politica importante, insomma, ma su cui mi sento più in dialettica, diciamo, la corrente dell'operaismo, per esempio, ricordo Raniero Panzieri, diceva che questa tesi della miseria crescente, però lo diceva tanto tempo fa, non era propriamente di Marx, ma non ammorbiamo gli ascoltatori su questo, insomma, però ecco, ci terrei invece a sottolineare questo aspetto. Ma c'è un altro aspetto che è fondamentale, perché la contraddizione si trasformi in una rivoluzione, dove, ripeto, rivoluzione non è l'ora X, ma è qualche cosa che rende sempre attuale. E cioè, Marx e Engels dicevano, una frazione del campo della borghesia si stacca dalla sua classe, passa alla classe che ha in mano l'avvenire e apporta strumenti di formazione. E Lenin diceva, Marx e Engels erano degli intellettuali borghesi che passano. Due sono gli elementi di ogni guerra, e questa è una guerra civile: la necessità, non hai altra scelta che combattere, e qualche cosa ti spiega, la miseria crescente, la spaccatura del campo nemico, una parte passa. Questi non ce li chiedo, mi sembra, dice, ma ci è venuto a ripetere delle cose elementari, ma non è questo elementare che dovevamo andare, sì, a vedere dentro il decreto. Per me, cioè, non era per sovrapporre, cioè, perché se ci mettiamo a esaminare tecnicamente, non è che c'è sta tra il bis, ter, ce ne stanno qua, ter, quindi, e ci ritroviamo qua, insomma, a discutere. Ma andare a rintracciare questo tipo di dinamica è importante per attivare quel processo organizzativo. Questa per me era l'esigenza principale che volevo esprimere.
Allora, io direi che ne abbiamo detto abbastanza di tutto, ci sarebbe da fare 3-6 trasmissioni, ovviamente, su tutte le tematiche. Rinviteremo sicuramente Peppe, che ringraziamo di essere venuto da Napoli fino a qua per partecipare alla nostra trasmissione. Non so se vuoi aggiungere altro, se no dai numeri della radio.
No, dai, vai verso la chiusura.
Sì, sì.
Volevo solo aiutare.
No, ne ho abbastanza di fiato ancora, quindi semplicemente per ricordare a tutti, nonostante... Sì, sono diversamente giovane, questo senso.
C'è il fiato. Qualcuno ha detto il vostro anziano, non è anziano.
No.
Età differenziata, non è più vecchio di me, pertanto anzi è più giovane di me, perciò non definire anziano.
Ma vabbè, poi forse...
Ma è tutta una questione relativa, sicuramente.
Adesso io il più vecchio qui, guarda.
Comunque, io invece tenderei a invitare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a, nonostante l'immiserimento di cui ci parlava Peppe, che purtroppo conosciamo molto bene, basta guardare i nostri portafogli per capire come siamo messi, ma quello che chiediamo come radio è un piccolo contributo per una grande operazione politica, cioè quella di mantenere in piedi questi microfoni e tutta la struttura della radio, che oggi tra l'altro c'è un microfono che funziona un po' come gli pare. Per cui ancora è attiva la campagna di crowdfunding, cioè di finanziamento di radioabbonamento, 30 per 1000, abbiamo raggiunto sicuramente un ottimo risultato, ma non purtroppo sufficiente rispetto alla necessità di un anno di costi della radio, che comprendono ovviamente sostituzioni.